Vi vogliamo bene!
Dove sei? Chi ti ha portato lontano da casa tua? Un nemico ha ingannato il tuo cuore e ti ha fatto credere che l'amore è una libera poesia, come una piuma vola via. Vola e va dovunque soffia il vento, ti dice questa è libertà. Sono uscito e son venuto a cercarti, ho sentito l'eco triste del canto tuo, tra mille insidie e sangue nelle mani, ho camminato tra sentieri e burroni, scendo in fondo ed alzo la mia luce, perché tu la vedi. Sua mano, mentre il mondo dice lascia stare, per uno solo non vale la pena andare, è soltanto un'anima perduta tra le pieghe della vita. Dove vai, dove vai, dove vai, dove vai? Stai andando incontro a un mucchio di guai. Ed io continuo a chiamarti, non avere paura, non torno indietro, questo cuore mio non si dà pace, tengo sempre in alto la mia luce, nel deserto in fondo al mare, negli abissi più profondi del tuo cuore, io continuo a camminare. Sei ferita, che gioia grande averti ritrovata, vedrai che presto tu sarai guarita. Eccoti, anima mia, torniamo a casa insieme, è finito il tempo del dolore, ed ora è tempo di cantare. Gli altri aspettano che torni e preparano una grande festa, è la festa più aspettata, ti credevano perduta, vola libera, vola, vola davvero, l'anima ha messo le ali al pensiero, è la gioia più grande, la gioia infinita. Chi ha ripreso la vita, di chi ha ripreso la vita.
Buongiorno fratelli cari, Dio vi benedica.
Buongiorno.
Ecco, tutti vi salutano, è vero, vi abbiamo tanto fratelli, vi amiamo e preghiamo che stiate bene, pieni di Spirito Santo, pieni della potenza del Signore, della saggezza di Dio. Preghiamo per questo ogni giorno per voi. Gloria a Dio. Fratelli, oggi ascoltiamo insieme una preghiera da parte di Elisabetta, una dolce sorella che ultimamente ha avuto diverse battaglie per la sua salute e dopo tante preghiere ci racconta come il Signore ha operato nella sua vita.
Buon pomeriggio a tutti voi di Radio Blast, fratello Giuseppe, Dora Angela e tutta la comunità dei fratelli che ascoltano e che sono sempre in contatto. Allora, mi volevo presentare, sono Elisabetta e faccio parte della famiglia di Radio Blast perché mi reputo di essere una della famiglia da circa 10 anni. Non sono stati sempre momenti belli, ci sono stati alti, bassi. In questi anni ho anche fatto il corso di liberazione, il corso di guarigione, anche se la chiamata col Signore l'ho avuta all'età di circa di 20 anni, circa sono passati 25 anni. Ho frequentato tante chiese, però non mi sono mai trovata bene. Invece con un fratello Giuseppe ho trovato veramente la parola, la verità sulle scritture, e per questo ascolto la parola. E poi dobbiamo dire che comunque Gesù predicava fra le folle e pregava anche in un monte, ovunque. Non per forza dobbiamo seguire una chiesa, dobbiamo seguire un edificio, perché noi possiamo pregare ovunque. Certo, avere dei fratelli e condividere la parola del Signore, quello è anche una buona cosa, perché comunque si dice che quando due o tre persone si accordano nello spirito per pregare, il Padre nostro ce la concede. Allora, io diciamo che attualmente non ho, diciamo, una chiesa, ma avevo un piccolo gruppo, ma poi nel corso degli anni, come sempre, la gente si è dileguata. Sono in contatto con tutti voi di Radio Blast e sono in contatto col fratello Paolo. Anche noi siamo una piccola, diciamo, squadra, ci sentiamo, condividiamo, preghiamo per i bisogni degli uni e degli altri. E poi il Signore conosce i nostri cuori. Sono molto emozionata e ringrazio Dora, Angela che hanno risposto ai miei messaggi. Allora, io volevo lasciare in breve una piccola testimonianza. Allora, nel mese di marzo ho scritto che dovevo andare a fare una visita ginecologica ed ero molto, insomma, preoccupata perché 3 anni fa ebbi un intervento e ho fatto delle cure un po' particolari, operazioni, e diciamo che il motivo di andare a fare questa visita di controllo è perché dovevo andarla a fare, perché era già passata circa 8 mesi, e poi perché stavo entrando in premenopausa. Andando a fare la visita mi si sono state riscontrate 2 ciste ovariche sotto i 3 centimetri e la dottoressa mi ha prescritto una serie di controlli, marcatori tumorali, esami del sangue, eccetera, eccetera, mammografia e tante di quelle cose, palp test. Quindi sprofondai un attimino nel panico. Arrivando a casa, ebbi 2 giorni, la mia mente fu ossessionata da tante cose brutte, dal nemico. Non sapevo quello che fare, non sapevo come pregare. Mi mancò in quel momento la mia fede, devo essere sincera. E mi sono chiusa a casa nel silenzio e sono stata ininterrottamente dopo 2 giorni a pregare, scritture, corso di liberazione, di guarigione, scritture, eccetera, eccetera. E finalmente il Signore mi parlò, che forse alle volte il Signore permette certe situazioni perché noi ritorniamo di nuovo a cuore pieno in Lui. E non dobbiamo fare come coloro che hanno una battaglia e poi prendono la vittoria e stanno comodi. E il Signore mi diede subito una parola, mi disse: la tempesta è momentanea, ti farò passare all'altra riva, ma anche se non dovessi farcela, aprirò il mar rosso per te, passaci sopra, non guardare le circostanze, ma guarda solo a me, prega e allora vedrai i risultati. Ed è stato così. Mano a mano cominciarono ad arrivare gli esiti e sono usciti tutti negativi, e diamo gloria a Dio. Vado a fare giorno 20, 22, 23, vado a portare tutti i miei documenti e gli esiti dalla mia ginecologa, e quindi pensai io che tra 3 mesi, ma al massimo 6 mesi, mi avrebbe voluto rivedere visto la situazione. Invece lei mi risponde: no, ci vediamo tra un anno, una visita di controllo, perché è tutto a posto. E ho dato gloria a Dio, perché il Signore è sempre lo stesso di ieri, di oggi e in eterno. Cari fratelli, vi esorto a dire, non cessate mai di pregare, mai, perché il Dio è sempre lo stesso e non è cambiato. Forse cambiamo noi, ma Dio non cambia. Non dobbiamo guardare le circostanze, lo so che alle volte è molto difficile, perché intanto dobbiamo vincere i nostri dubbi nella nostra mente carnale, che è quella che ci rovina più delle volte. Non dobbiamo guardare le circostanze, ma dobbiamo credere alla parola con tutto il nostro cuore. Se noi lo crederemo, il Signore ci verrà a liberare, ci verrà a guarire, ci verrà a salvare, anche se lui già l'ha compiuto 2000 anni fa nella croce per noi. Quindi questa mattina volevo dire a tutti coloro che sono scoraggiati di non cessare mai di pregare, perché Dio è il Dio delle soluzioni, Dio è vivente, non è un Dio che sta appeso sulla croce. Non fatevi questa, diciamo, immagine del Signore. Allora, volevo ringraziare tutta Radio Blast per aver pregato per me, il fratello Paolo, che siamo sempre in contatto e preghiamo sempre gli uni con gli altri. Anche io mi accordo a pregare nelle dirette quando ci sono anche persone che sono malate. Anche io quando ascolto prego per tutti voi fratelli, sono un pochettino emozionata e sono molto lusingata. Allora, questa mattina volevo pregare per tutti i fratelli di Radio Blast, Dora, Angela, Giuseppe, i figli, la moglie di Giuseppe e tutti coloro che sono in ascolto. Chiedo al Signore che possa sempre benedire questa radio e soprattutto tutti i fratelli e che tutto quello che si fa per il Signore viene sempre è riconosciuto, viene sempre al primo posto perché Dio è sempre con noi. Rilascio tante benedizioni a ognuno di voi che siete all'ascolto, tante persone che questa mattina magari hanno perso la speranza, hanno perso tante di quelle cose, di non scoraggiarvi, perché Dio è sempre qui, pronto ad ascoltarci. Scusatemi, ma sono un pochettino emozionata, non mi ricordo proprio più niente. Cari fratelli, io vi benedico, vi voglio bene e vi abbraccio e soprattutto che il Signore possa sempre abitare nei nostri cuori tutti i giorni della nostra vita. Tante benedizioni per tutti. Vi abbraccio, la vostra Elisabetta.
Grazie, grazie a te, dolce Elisabetta, che bel cuore che hai. Tante belle cose ci hai raccontato. Ringraziamo prima di tutto il Signore che ti ha aiutato a attraversare questa prova, che hai superato queste paure, questa ansia, paura della malattia. Ed è bellissimo questo esempio che hai dato. Quando abbiamo paura, dobbiamo fare come te. Chiudiamoci in una stanza. Tu l'hai fatto per 2 giorni in silenzio, pregando, e il Signore ti ha risposto. E il Signore ha tolto le paure e ti ha detto: io aprirò il mare per te, non avere paura, tranquilla. Oh, com'è bello andare da Gesù! Com'è bello, riceviamo sempre quello che proprio ci serve. E grazie anche per le tue preghiere, per il tuo amore, sei preziosa. Ti apprezziamo, ti amiamo tanto, Elisabetta.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Ragazzi, che dolci fratelli che abbiamo.
Sì, speciali.
Che dolci. Alleluia. Qualcuno ci ha detto, una dolce sorella ci ha detto che ha delle battaglie. Un po' difficile non avere diciamo, l'approccio fisico insieme a noi, però se attraversate il mare potete averlo. Però le persone che imparano a fare meno dell'approccio fisico non staranno affogando quando l'approccio fisico, la presenza fisica manca. Elia 3 anni e mezzo di tribolazione che veniva da Jezebel. La strega Jezebel e il marito Ahab, re di Israele, 3 anni e mezzo di tribolazione che uccidevano i profeti destra e sinistra. Era un po' un preludio, diciamo, un avvertimento, un segno di quella della tribolazione che sarebbe venuta adesso. 3 anni e mezzo di tribolazione con la ciliegina sopra. Cos'è la ciliegina, Gloria? Debbie?
Nose.
What?
Nose.
What's the cherry on the cake?
Angelina.
Non lo so.
Il marchio della bestia.
Ah,
capito? Là c'era il marchio di Jezebel. Ah, sì. E adesso torneranno 3 anni e mezzo di tribolazione quando uccidevano i profeti a destra e a sinistra. E la Chiesa fugge nel deserto, fuggirà nel deserto, Apocalisse 12:14. E lì rappresentava la Chiesa che è fuggita nel deserto a Sidone, dove c'era una vedova che si prendeva cura di lui. E così la Chiesa fuggirà nel deserto, nel 3 anni e mezzo che vengono. Naturalmente il diavolo ci ha piazzato tutti i suoi falsi profeti nelle chiese evangeliche. La Chiesa Cattolica c'ha Bergoglio, che è un capo massone. E questi falsi profeti evangelici, molti, e l'adempimento della profezia di Gesù, vuoi leggere Matteo 24:24, che diciamo ci hanno l'incarico dal diavolo di sviare la Chiesa mondiale e dite non vi preparate, frate Giuseppe è un pazzo, quelli che parlano come lui sono pazzi, sì, però vedi questi pazzi abbiamo le scritture e loro la pazzia ce l'hanno loro, noi abbiamo le scritture, cosa dice?
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Matteo 24:24.
Ecco, rimani lì. Va bene, e l'unico posto che poi il diavolo può cercare questi diavoletti, falsi profeti, insegnanti, per la maggior parte evangelici, cioè l'unico modo che il diavolo può tentare di ingannare la sposa di Cristo nelle chiese è attraverso i
predicatori,
i pulpiti. Cioè c'è solo un posto al mondo dove la sposa di Cristo si può tentare di ingannarla. Cioè chi di voi ha mai incontrato un credente vero che dice io credevo però poi mi sono messo a seguire un santone indiano, un guru che dice di essere Gesù Cristo, lui abita sotto un albero da 15 anni e non si lava per non uccidere microbi ovviamente. Chi di voi ha incontrato un cristiano che si è fatto ingannare dai circa 5.000 sedicenti Cristo? Chi
no.
Avete mai incontrato?
Io no.
E allora di cosa stava parlando Gesù che ingannerebbe se fosse possibile, ma non è possibile, anche gli eletti? Sta parlando di questi diavoletti evangelici che vanno nei pulpiti evangelici e anche cattolici, perché si possono dare la mano, perché sono rarissimi quelli come l'arcivescovo Viganò che è lì a rimproverare il Papa notte e giorno. E pulpiti cristiani, va bene, e infatti ci riusciranno?
Sì, sì, lo dice
certo,
qui.
Certo, è profetizzato Matteo 24 dal 15 al 22, è profetizzato in Daniele 11 dal 31 al 35, è profetizzato dappertutto nella Bibbia, è profetizzato, leggi l'Angelina, Apocalisse 13:7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13:7.
Quindi guerra ai santi e di vincerli. Santi sono sia gli ebrei che si convertiranno, sia i cristiani del mondo. Perché non dice cristiani, Angela?
Perché non lo so.
No, non dice cristiani perché Dio parlò al profeta Daniele, non poteva riferirsi perseguito alla Chiesa cristiana, perché?
Ah, non c'era la Chiesa.
Non c'era. E non poteva dire il popolo ebreo, il popolo di Israele, perché?
Perché non sono loro.
Perché al tempo della fine il popolo ebreo non avrebbe creduto in Gesù.
Sì, sì, sì.
Si sarebbe convertito quando, Paul?
Dice Paul ad Armageddon.
Più precisamente, anybody, qualcuno sa?
Al rapimento,
dove lo dice?
Apocalisse 11, 15,
la settima tromba, che Primo Corinzi 15, 51 e 52 dice all'ultima tromba c'è il rapimento. E l'ultima tromba, la settima, quando è? Apocalisse 11, 15. E anche lo dice dove? Zaccaria?
14.
No.
12.
12 versetto?
Non lo so.
10. Ecco, queste scrivete sono scritture dottrinali molto importanti, che quando incontrate falsi profeti, non necessariamente falsi profeti, perché non è che sono così tanti falsi profeti, sono i pelandroni del pulpito. Sono lì i falsi profeti, molti di loro. Incontrerete nelle strade, come quando stavamo evangelizzando qui nella città grande vicino a noi, Angela, chi era con me quando mi sono messo a litigare per un'ora con una donna evangelica?
Era Debbie.
Chi era con me? Deborah?
Sì.
Ecco, vi ricordate, un'ora di lite con questa donna, era un'insegnante di una chiesa evangelica. Mi ha dato tutta la trafila delle bugie standard. Tutte. C'era anche tu, John?
Yeah.
Ecco, arriva John, si precipita al microfono.
Yeah, goodness. At first she was really listening, very interested in what you had to say.
All'inizio ascoltava molto interessata quello che volevi dire.
But after she said, "What do you think about the rapture?" She said.
Poi ti ha chiesto lei direttamente cosa pensi del rapimento.
Questo non me lo doveva chiedere.
Yeah, and you said, "Yeah, there are many different opinions.
Sì.
I'd rather not get into."
Dico, tacchiamo a litigare subito. Ho detto, ci sono molte opinioni.
Tu hai cercato di evitare il soggetto.
E lei dice, sì, ma la tua opinione.
Exactly. And then you said, "Fine, if you really want it, I'll give it."
E ho detto, guarda, la mia opinione è importante, ti posso dare delle scritture. Lei, sì. C'era anche il marito lì, che lei era la leader, il capo della famiglia, sure. Perché lei è insegnante biblica, insegnante per i bambini, lei, in questa scuola, di questa chiesa evangelica.
So, you started telling her the scriptures, and she started getting like rather irritated.
Angelina, buongiorno.
Sì, puoi tradurre tu perché sto controllando qualcosa.
Ah, ho capito, sei andata via.
Sono qua.
Allora,
when you started giving the scriptures, she started getting irritated.
Allora, io gli ho detto, guarda, vuoi sapere la mia opinione? Sì. E gli ho detto, la mia opinione non conta, sono come le cocuzze, ognuno c'ha la sua, no? E ha detto, ti posso dare le scritture. E allora ho cominciato, cose semplici come Apocalisse 20 verso 4, Primo Tessalonicesi 4 dal 15 al 17, sai, che dimostra proprio specificatamente, e se posso usare la parola scientificamente, che il rapimento è chiaramente dopo la tribolazione. E voi fratelli conoscete queste cose, quelli che hanno fatto il corso biblico, però le ripeto per i fratelli nuovi.
So she was very...
Allora lei ha cominciato a diventare molto nervosa.
Exactly.
Perché non aveva risposto a queste scritture.
She, first of all, you gave her the scriptures that are the most obvious.
Allora io ho dato le scritture più ovvie.
And
che bello che se qui ci fosse Gloria a tradurre. Vabbè, in attesa di lei, e Gloria dice, sono seduta distante. Deborah e Gloria, potete scambiare posto? Ecco, facciamo avvicinare che Gloria è una traduttrice coi fiocchi. Sai cosa sono i fiocchi? Quando fai il regalo di Natale metti i fiocchi, no? Lei è una ragazza fiocosa. Allora, ripeti, dov'è che qui fra poco abbiamo finito il programma.
So, she started getting irritated and started arguing over the point.
È cominciata a essere irritata e è cominciata a arrabbiarsi su quello che tu dicevi.
Voi mi conoscete, sono sempre calmo.
Cioè, yeah. No, but actually
cioè, quando non mi arrabbio sono sempre calmissimo.
Ma John dice che in quei momenti eri calmo.
Di
solito cerco di esserlo, se proprio non mi fanno girare i dischi volanti.
No, but she said, you gave her the scriptures, and she started saying.
Le hai dato i versetti e ha cominciato a dire.
She was saying, no, that's not true, that's not the way it works.
Le ha detto, sono scritture, c'è una Bibbia diversa.
E lei ha cominciato a dire, no, non è così, non è come dici tu.
And you said, yes, that's the way it is. And so she said,
ma non è come dico io, è come dice la Bibbia che ti sto leggendo, no? Voi già mi arrabbi, sto arrabbiando di nuovo. Che non era arrabbiato,
So she said, yeah, but this isn't fair. You came here prepared. I have all my notes at home. If I could go home, I'll tell you.
E lei ha detto, ma questo non è giusto. Tu sei venuto qui preparato.
Dicelo.
Io ho tutte le cose scritte però a casa e non sono preparata.
Hai capito? Perché questa qui non capisce niente. Può solo ripetere a pappagallino.
Exactly.
Come la maggioranza di evangelici che con le loro false dottrine sul rapimento, sì?
So she started trying to explain that the rapture was before by saying, I believe we're in Laodicea.
E ha cominciato a spiegare che il rapimento sarà prima della tribolazione e ha detto, io credo che spiegavo io? No, sì. Spiegava lei che il rapimento è prima. E ha detto che siamo, that we are in Laodicea time.
Chi ha detto questo?
Lei ha detto che siamo nel tempo di Laodicea.
Sono d'accordo.
And you said, I agree.
Ha detto, sei d'accordo?
And she said, so, what happens after that?
E che succede dopo questo tempo di Laodicea?
She asked.
La chiesa di Sardi, quella morta completa.
So you said, well, you tell me.
E tu, Giuseppe, hai detto, dimmi tu cosa succede.
Perché quello che così io dico le contraddiceva, ma beh, dimmelo tu.
She said, you know what comes after? There's an open door.
Dopo la chiesa di Laodicea, quello che succede è che ci sarà una porta aperta.
Si apre una porta.
What does that mean, she said?
E cosa significa questa porta aperta?
Apocalisse 4, e vidi una porta aperta in cielo.
Exactly. So she said that means that the rapture is before the tribulation because right after Laodicea there's a door open in heaven.
Questo significa che il rapimento è prima tribolazione perché dopo il tempo di Laodicea c'è una porta aperta.
Ma hai capito,
cioè il rapimento è prima.
Hai capito come interpretano la Bibbia questi qua? Il rapimento è prima tribolazione perché Apocalisse 4 dice che c'è una porta aperta in cielo. Cosa c'è dentro? C'entra. Ma
so you...
Angela, digli a fratello Giuseppe che stia tranquillo. Sono i fratelli, non ci credono che era calmo con questa donna.
No,
ma c'era il marito che mi stava guardando. Io non neanche potevo permettermi, un tipo grosso, mica posso permettermi di arrabbiarmi.
No, but you
know... con la moglie era più piccolina di lui, ma era la capa.
Yeah, but you know it's true. He was very strangely, he was very interested in what you were saying.
Sì, lui è interessatissimo, è una pecorella. Lui dice, cospita, oh, questa è una musica nuova qua.
Because
uno che gliele suona a mia moglie, vai avanti.
Exactly, you said that probably whenever he'd say something she didn't like, she'd blast him with scriptures.
Sì, vai.
Giuseppe, hai detto che probabilmente che se lui dice qualcosa al contrario di quello che dice la moglie, lei probabilmente le lo suona con delle
perché
scritture.
Perché lei è insegnante biblica, poveraccio,
exactly.
Un marito che c'è una moglie insegnante biblica, trema il cielo.
You know, he was very interested. Probably he was pretty happy she got it sucked.
No, era contentissimo che qualcuno gliele stava suonando a sua moglie con le scritture, perché lei suppostamente, lei era la prima della classe.
In fact,
senti, qui devi tagliare corto.
Yeah, come on. But in fact, he was...
No, è predicatore sono io.
Yeah, I know. In fact, he was the one who was writing down the scriptures, you know that?
Il marito scriveva le scritture, gli riferimenti.
Ma ti dico, era pecora questa,
exactly,
qua. Una moglie così che, caro mio, poveraccia, dice, uè, qui siamo...
In fact, she told
andiamo
him,
bene qua.
She told him two or three times, let's go, and he wouldn't go.
E lei le ha chiesto al marito, andiamo via, però lui, due o tre volte, però lui non voleva andare via.
No, perché stava ricevendo finalmente la verità dalla Bibbia, non da un cretino che grida per le strade, dalla Bibbia, dice, caspita, questa è una cosa reale, è una cosa vera questa.
The worst thing about it was that she said, you want to go through the tribulation, do you know how hard it is?
La cosa peggiore è stata che lei ti ha chiesto a te, Giuseppe,
se proprio vuoi.
Tu vuoi proprio di andare attraverso la tribolazione, ma sai com'è difficile che questo tempo ci sarà? Proprio vuoi andare.
Ma and you told her, amati, ragazzi.
And you say, you told her, listen, there is a, you have no choice whether you want to go through it or not. God decides, we don't.
Angela, è meglio che gli dici che il suo tempo
okay, ho preso il microfono. Perché abbiamo, non le lo dico più.
Abbiamo un programma lungo, però ora ti ascolterei ancora un po'. Fantastico. Allora, Angela.
Johnny has a good memory.
Angela, dove eravamo noi? Grazie.
Eravamo qui.
Gloria, dagli un abbraccio, poveraccio.
Poveraccio.
No, ce l'ha
poveraccio
messa
perché io gli do l'abbraccio.
No, poveraccio se non glielo dai. Ange.
Sì, sì.
Senti, io non mi aspetta, mi ricordi dov'era? Che ero stavo dicendo
qualcosa. Ma non ti preoccupare, andiamo alle notizie.
O se già le sono già.
Ma come tu hai detto, il programma finisce. Ecco. Andiamo
vedi che
notizie.
Succede quando tu parli tanto?
Lo so, però volevo dire ai fratelli che domani e da domani in poi la diretta inizierà alle ore 4 del pomeriggio, ore italiane, cioè alle ore 16.
Specifica del pomeriggio?
Del pomeriggio, non di mattina, no.
Questi si sintonizzano al mattino.
Li svegliamo tutti.
I fratelli sono mattinieri qui. Allora avete capito, non della mattina.
No. No, 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 lo so che avete cambiato ora in Italia una settimana fa, quindi facciamo un po' di esperimenti, vediamo qual è il programma, l'orario migliore, ecco, per noi qui.
Angela sta pionierizzando, sì, 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 provando a che ora lei è più sveglia.
Vediamo alle ore 16, da domani in poi. Andiamo alle notizie?
Andiamo alle notizie?
Sì, andiamo.
Allora attacco con la musica extra galattica, per dare l'impressione che siamo una radio di grido.
Andiamo prima di tutto in Turchia. Notizia su Erdogan. Il Post. L'Europa ha bisogno di Erdogan per la propria sicurezza.
Cioè, il Post sarebbe uno dei primi giornali più lustrascarpe di Bruxelles, no? Quindi se il Post dice così, vuol dire che a Bruxelles stanno dicendo questo. I loro giornalisti a Bruxelles sono lì, ok, allora qual è la balla che racconteremo? E quindi loro, in base a quello che loro scrivono. Il Post è uno dei più, è un po' come Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica in Italia, no? È come un giornale, però con tre testate. Una volta erano un po', non troppo, un po' più indipendenti. Adesso sono proprio tre fotocopie.
Allora, perché ad un tratto l'Europa ha bisogno di Erdogan?
Appunto. Cioè, tu, leggendo il Post, o il Corriere, o La Stampa, fai conto che sei negli antri segreti delle cantine dove c'è il tè, dove ci sono il teschio con la candela sopra che si riuniscono a... È lì che veramente, capito, Bruxelles opera.
Ma io pensavo che Erdogan è un po' antipatico all'Europa.
Ma fanno finta di dire questo e lo odiano, perché tra di loro si odiano, no? Così come nella Chiesa quello che ci unisce è l'amore. Loro sono uniti nella loro divisione, d'accordo nei loro disaccordi, dall'odio. Cioè mica stanno facendo la guerra contro la Russia in Ucraina perché hanno ragione, perché odiano. Togli l'odio, il regno del diavolo crolla. Cos'è che tiene uniti i demoni che lottano contro i cristiani? L'odio. Allora, tu chiedi, Perché dice che l'Europa ha bisogno di Erdogan? Ma lo criticano un giorno sia questo qua. Adesso sì, hanno bisogno di lui, branco di ipocriti, sottolineato, in grossetto. Insomma, l'Europa, a mia opinione, no, poi ognuno la vedrà come vuole, però secondo me l'Europa ha bisogno di Erdogan, come appunto questi giornali bruxelliani stanno dicendo, lo stesso Erdogan, che l'Europa fa finta di non volere per i suoi modi autoritari e non lo fanno entrare nell'Unione Europea per questo. E cioè, pochi giorni fa Erdogan ha imprigionato il suo principale rivale politico, che era in vantaggio nel sondaggio d'opinione. Lo stesso che vanno fatti in Romania, in Francia, capito? Ormai questa è la tattica, no? E c'hanno dei giudici lustrascarpe in Europa che gli fanno l'occhiolino, e loro cosa fanno? Il sistema è vecchio, collaudato, no? Cosa fanno? Appena uno comincia ad andare a ricevere consensi, come quello in Romania, come Le Pen in Francia, allora automaticamente sguinzagliano i servizi segreti e lì, capito, spulciano la persona, cosa ha fatto e anche cosa non ha fatto, e appena trovano un qualche imperfezione burocratica, finanziaria, le tasse, cioè non importa in che direzione investighi, troverai sicuramente qualcosa che non funziona. Cioè sulle penne hanno cominciato a investigare anni fa, quando Le Pen guadagnava consensi. Ci hanno messo anni a scoprire qualcosa per le tasse, le cose che ha usato dei soldi europei per il suo partito. Ma questo lo fanno tutti. Questo è come andare in un metro cubo di acqua dove ci sono 500 pesci, metti la mano e un pesce prendi. Quindi non importa in che direzione investighi nella politica, sono tutti un branco, una sporta e un fagotto, capito? Ci sarà qualche eccezione che ancora non ha imparato il mestiere e hanno trovato che Le Pen ha usato dei soldi europei per il partito, ma lo fanno tutti. E allora apriti cielo, finalmente avevano la scusa, l'hanno accusata di essere una criminale, 5 anni interdetta dalla politica. Arresti, da arrestare, mettere in prigione, però magnanimità loro, li sconterà a casa sua col braccialetto al polso. Oh. Cioè, altro che Hitler, nazismo, e fascismo e Mussolini, qua persino Hitler non faceva queste cose. Lui le ammazzava direttamente, quindi diciamo lui andava più per le spicce. E questo è quello che succede. Però Erdogan cosa ha fatto adesso? Ha seguito e dice, caspita, hanno fatto questo trucco che hanno usato i giudici per accusare il leader che dava loro fastidio in Romania e anche in Francia con Le Pen, allora lo faccio anch'io. Ha preso il suo oppositore e lo ha messo molto educatamente in prigione. E mezza Turchia si sta ribellando, dice, come? Quello lì era favorito alle elezioni, tu me lo metti in prigione? Quindi quello che non possono fare politicamente, i loro giudici lustra scarpa, un po' come in Italia che ci sono le famose toghe rosse, cioè il sistema giudiziario in Italia sono tutti comunisti, se non proprio stalinisti, almeno diciamo socialdemocratici, perché il vento nel mondo, il diavolo soffia sul vento del mondo, va a sinistra, perché con il diavolo ha scelto le sinistre per conquistare il mondo. Capito? Cioè, si parla solo del fascismo, del fascismo, del nazismo, ma Stalin ha ucciso 10 volte molti più milioni di Hitler. Hitler cosa ha fatto? 6 milioni di ebrei uccisi. E Stalin ha ucciso, si dice, 40 milioni. Però ancora oggi c'è chi osanna Stalin, tu vedi la televisione italiana, sono tutti di sinistra. Ogni tanto c'è qualche grillo parlante che è contro le sinistre e subito lo mettono a tacere. Va bene. Allora, questo è quello che succede in Turchia. Va bene, l'Europa fa finta che non vuole i modi autoritari di Erdogan. Va bene, però Bruxelles però hanno bisogno di Erdogan, perché l'Europa si sta velocemente togliendo la maschera di finta democrazia, si avvicina alla dittatura dei paesi come Corea del Nord, e la Russia, la Cina. L'Europa non lo dice, ma ama il sistema sovietico. Infatti a Bruxelles il Parlamento è semplicemente, sono lì seduti, guadagnano 10-20 mila euro al mese, non si capisce bene come li spendono, come fa a spendere. C'è chi guadagna 30.000 euro al mese, come fa a spendere 30.000 euro al mese? Poi devi spendere 1.000 euro al giorno. C'è gente che non ha un salario di 1.000 euro. Insomma, si stanno avvicinando alla dittatura in Europa. In un certo senso questa dittatura in Europa, che stanno imparando a essere dittatori, lo fanno col borotalco democratico, ovviamente. Uh-huh. È un addestramento per Bruxelles per prepararsi all'arrivo dell'anticristo, e Bruxelles si sta velocemente allineando alle politiche dell'anticristo che arriverà. Il diavolo in terra sarà l'anticristo con le sue bestemmie. Leggi un po' delle bestemmie dell'anticristo, Angelina, Daniele 7.
Daniele 7.
Allora, verso 8.
Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte.
Ok, voi sapete la storia, no? Qui Daniele 7, questa è la quarta bestia che rappresenta Roma, è sulla testa di Roma. Il profeta Daniele, leggete tutto il capitolo, è bellissimo. E spuntano 10 corna, che Daniele 7 dal 20 al 25 dice: questi 10 corna sono 10 nazioni. Va bene.
Infatti ho una domanda in questo programma da parte di Marco. Ti chiede chi
non
sono
aspetta,
queste tre nazioni?
Finiamo il punto qua.
Chi saranno quelle tre nazioni? Sì.
Ecco, vai avanti. Quel corno?
Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti.
Capito.
Daniele 7, verso 8.
Quindi sorgeranno 10 corna dalla testa della bestia che rappresenta Roma, quindi dalla zona geopolitica dove c'era Roma, quindi l'Europa del Sud. Sorgeranno 10 corna, e che poi più avanti nel capitolo dice 10 corna sono 10 nazioni. E poi sorge un undicesimo corno che pronuncia parole arroganti. Sappiamo che questo qui è l'anticristo. Salta al 25.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Daniele 7:25.
Ecco, questo per rispondere a quegli imbroglioni falsi profeti evangelici che dicono non ci sarà tribolazione. Dice i santi saranno dati nelle sue mani. A quelli sono gli ebrei. E chi gliel'ha detto loro che sono gli ebrei? Gliel'ha detto il diavolo, perché non è vero. Apocalisse 13:7 abbiamo letto prima, dice lui perseguiterà, lui vincerà i santi. Ma i cristiani... Ditegli a questi imbroglioni, chi va in queste chiese evangeliche dove predicano questi imbroglioni, diteglielo. Ma i santi sono già perseguitati, ciechi. Non avete neanche bisogno di aspettare la tribolazione, sono già perseguitati adesso. Qualche settimana fa in Nigeria sono entrati in una chiesa e hanno decapitato 70-80 cristiani. Ti immagina 80 cadaveri senza testa? Nel nome di Allah, Allah. E sapete cosa hanno fatto i giornali mondiali? Niente, silenzio. Silenzio. Se uno che ha il certo orientamento sessuale va in una pasticceria e non gli vendono una torta dove c'è scritto è viva la perversione, e allora scandalo nelle strade. In mutande a protestare perché io c'ho la libertà. Voglio la libertà come a Sodoma e voglio che tu, cristiano, mi fai una torta con scritto sopra. Quello che dico io, quello lì è successo in America, questo più di una volta. Ho detto no, io per la mia fede non posso scrivere questo per il mio matrimonio tra maschio e femmina. In tribunale, i giudici, multe, obbligato a fargli la torta. Hanno decapitato 80 cristiani in una chiesa. Silenzio. Ditegli a questi diavoletti predicatori delle chiese protestanti, non tutti, qualcuno. Diteglielo che la tribolazione, la pre-tribolazione è già cominciata. Ciechi, stolti, e stolti anche chi li ascolta. Ok, perché in Geremia 14 dice punirò il falso profeta, Geremia 14. Me lo trovi con la scrittura, Geremia 14, verso 14, 15, 16, dice punirò il falso profeta e punirò chi li ascolta. Leggi Geremia 14, 14 al 14, 15, 16, deve essere lì. Me lo trovi?
Sì, adesso vado qui.
Andiamo lì, va. E poi ti do la parola, Angelina.
Geremia 14, 14 dice quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro.
Cioè, i profeti che ho, sono tutti evangelici, questi falsi profeti. Non la gente seduta che scalda panche. Loro sono solo colpevoli di non investigare la Bibbia. Ma questi bugiardi che predicano bugie, c'è un grosso bastone che li aspetta. 15.
Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome. Non ci sarà spada né fame in questo paese. Quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame.
Capite? Quindi le stesse cose che loro dicono. Non ci sarà tribolazione. Cascherà sulle loro teste. Non ci sarà marchio della bestia. Arriverà per loro sicuramente. Allora, così ha letto 14 e 15 ha letto.
Sì,
aggiungi
sì.
Anche la scrittura dopo che deve parlare di La scrittura dopo parla dei cristiani scaldapanche che li ascoltano questi imbroglioni. Come fai a ascoltare delle dottrine così radicali, fortissime, che ti dicono non ti preparare per l'anticristo, non ti preparare per la tribolazione? E solo il fratello Giuseppe, pazzi come lui, che lo dicono? No, non lo dice, non lo dico io, lo dice la parola. Che quelli lì che ascoltano i falsi profeti saranno puniti uguale ai falsi profeti. Me lo leggi poi?
E quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme, morti di fame e di spada. Essi, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, né vi sarà chi dia loro sepoltura. Riverserò su di loro la loro malvagità. Geremia 14, da 14 a 16.
Sono già arrivati nelle chiese a tagliare le teste a gruppi di 70-80. E questi giornali indiavolati, la Bruxelles indiavolata, non dice niente. Però se tu non vendi una torta a un pervertito, oh, tutti giudici contro. Va bene, allora... Insomma, torniamo al
allora,
punto.
Dicevi riguardo ad Erdogan che il suo atteggiamento dittatoriale è come un addestramento per Bruxelles,
si prepara,
per l'arrivo dell'anticristo.
Si prepara per il diavolo, l'anticristo,
che sarà anche peggio.
Il marchio della bestia. Attualmente il diavolo sta addestrando, cerchiamo di discernere qua un pochino, il diavolo sta addestrando l'Occidente di Biden, ex presidente, adesso c'è Trump. E sta addestrando l'Europa, va bene, a prepararsi che sta arrivando il diavolo incarnato. Si stanno preparando a cosa? Stanno imparando da Erdogan, stanno imparando dalla Cina, imparando dalla Corea del Nord, stanno imparando dall'Afghanistan, stanno imparando ad essere dittatori, con Borotalco democratico in cima, certo. Va bene. E allora è un altro grosso segno dei tempi, che l'Europa dice abbiamo bisogno di Erdogan, lo hanno criticato fino a ieri. Andiamo a Matteo 16, perché questi sono i segni dei tempi per chi li sa leggere, pochi li sanno leggere. Tra i più ignoranti di tutti sono quelli delle chiese, perché il diavolo ha riempito la zucca di bugie che ormai non hanno più bisogno di leggere la Bibbia, ma loro ascoltano Scofield, la Bibbia di Scofield, che gli dà tutte le risposte, come quella donna che mi diceva aspetta che vada a casa a leggere le mie note. E puoi leggere quanto ti pare, ma se non ti presenti qui con le scritture, sei stolta, te lo dico molto educatamente. Allora, Matteo 16:3 dice Gesù, l'aspetto del cielo ce l'hai lì?
Sì. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Matteo 16, verso 3.
Gloria a Dio. Allora Gesù diceva, come sapete discernere i segni dei cieli? Piove o non piove? E i segni dei tempi? Cosa sta dicendo qua? Che Dio si aspetta che noi... Se siamo popolo di Dio, che nelle chiese non è garantito, sono popoli pentecostali, battisti, testimoni di Geova, cattolici, quello che ti pare, sono molti popoli, va bene? Ma se siamo il popolo di Dio, cioè che si chiama la parola e non i falsi profeti, dovremmo discernere i segni dei tempi. Se non discerniamo i segni dei tempi, Dio non è contento. Davanti a Dio siamo ciechi come talpe. E il lavoro di questi falsi profeti è accecare il popolo di Dio, accecarlo. Va bene, come l'Apocalisse 12 dice, il diavolo, dragone, serpente, rovesciò una fiumana per travolgere la donna e ha travolto un sacco di chiese, infatti. Però la sposa di Cristo no, la sposa si rifugia nel deserto, la fiumana non lo raggiunge. Per grazia di Dio... Ciascuno di noi fratellini dovremmo essere nel deserto, fuori dall'Italia, dentro l'Italia, dove vi pare, arrangiatevi, ma nel deserto e non fatevi contaminare da questi imbroglioni delle chiese di Laodicea. Le stavo dicendo prima, questa sorella, e diceva, mi manca il contatto fisico con i fratelli, ma guarda, Io non proibisco a nessuno andare a qualunque chiesa voglia, se ne è trovata una buona che predica la parola, che predica la verità. Però ricordatevi che il contatto fisico ostruisce spesso il contatto spirituale della comunione con Gesù. Dicevo Elia, che era lì 3 anni e mezzo rifugiato, Primo Re capitolo 17 in poi, e i veri come si chiamavano, leggi Primo Re capitolo 18-19, che c'era quello là che aveva nascosto 50 profeti in una caverna. Ecco, allora Elia era lì 3 anni e mezzo, però i veri profeti, anche senza contatto fisico con Elia, andavano avanti. Come si chiamava quel tipo?
Abdia,
capitolo?
18. Primo Re 18, verso 4.
Ecco, leggilo.
Quando Isabel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li aveva nutriti con pane e acqua.
Ecco, quindi Abdia non aveva nessun contatto con l'uomo di Dio, Elia. Ma questo lo spingeva ad avere contatto con Dio, l'invisibile Dio, appunto, che nutriva i profeti a gruppi di 50. Quindi, fratelli che soffrono la mancanza fisica, io ve l'ho detto 1000 volte. Infatti ci ha scritto una sorella, dice, noi ci incontravamo con dei fratelli, poi sono scappati tutti. Vi ho detto, il modo migliore, come ho fatto io, se volevo lavorare con delle persone come Angela, come Gloria, come Deborah, era di evangelizzarli. Le persone che evangelizzate, di loro potete fidarvi. Vi amano, vi seguono, vi accettano come pastore o pastoressa. Andate a evangelizzare se volete fellowship, comunione. Ecco, comunque Gesù se n'è andato fisicamente per raggiungerci molto meglio spiritualmente. Qual era il discepolo di Gesù che più aveva relazione intima, Angela, con Gesù?
Tra i 12?
Sì.
Perché io pensavo a Paolo.
Cioè, Paolo, Pietro, Giovanni, tutti l'avevano. Ma quello che nella Bibbia ha parlato di più della relazione con Gesù, chi è stato?
È Paolo.
Paolo.
Sì.
Che ha scritto 13 epistole, ha scritto la maggior parte del Nuovo Testamento. Ed era uno che Gesù in carne e ossa non l'aveva mai visto.
È vero, sì.
E allora, fratelli che vi lamentate che non potete abbracciare di persona, fratello Giuseppe, Angela, a parte che se venite qui possiamo fare anche quello. Perché fuori di qui preferiamo non dare diavoletti, non fare video, film, eccetera. Noi siamo chiamati a quello, siamo una radio. Va bene, e lasciate che le capre si lamentano. Gesù è andato via fisicamente per raggiungerci meglio spiritualmente. Alleluia?
Amen.
Allora, cerchiamo di discernere i segni dei tempi, non solamente i segni del cielo. Diamoci da fare e discerniamoli.
Amen. Andiamo in Ungheria. The Washington Post. Hungary will withdraw from International Criminal Court, government says during Netanyahu visit.
Ecco, l'Ungheria ha annunciato che si ritirerà dal tribunale, dalla Corte Penale Europea, che aveva spiccato un mandato di cattura per Netanyahu, che se si presenta in Europa deve essere arrestato. L'Ungheria è parte dell'accordo della Corte Penale, e adesso Netanyahu è stato invitato ad andare in Ungheria a incontrare Orban, e quindi Orban doveva arrestarlo. Invece ha detto mi ritiro, abbandono la Corte Penale, che comunque sono un branco questi qua, che sono lì a lustrare le scarpe ai politici, ai banchieri. E questa Corte Penale, cioè...
Infatti, ha detto Orban, è diventata un'organizzazione politica e per quello mi ritiro.
Sì, e adesso l'Europa lì... Cioè l'Europa cade a pezzi, sta perdendo pezzi da tutte le parti. L'Europa vuole comportarsi da superpotenza all'americana, o meglio ancora come l'impero sovietico, dove il Parlamento era solo una decorazione.
Ah.
La decorazione dei soviet, del Parlamento. Erano lì col timbro in mano, qualunque cosa Stalin metteva davanti al loro naso, timbravano tutto. E il Parlamento europeo lo stesso. Infatti i grandi leader mica vengono eletti. Tra di loro mafiosi si scambiano gli incarichi e i giudici lì a lustrargli le scarpe. Sono tutti uniti dalla stessa matrice, dalla stessa corrente. Cosa sono? I soldi, la potenza, il dio del mondo, il denaro. E allora il Tribunale europeo si atteggia a comportarsi da giudice supremo nel mondo e l'Ungheria dice no, grazie per il siero Netanyahu, l'Ungheria esce dal Tribunale europeo. Va bene, quindi qualunque cosa fa a Bruxelles è sempre un occhio nero, gli va tutto storto. Va bene, adesso c'è anche Trump contro. In Ucraina tutto storto. L'Inghilterra e la Francia hanno 4 bombe atomiche e sono lì che fanno, noi abbiamo le atomiche. Ieri sul giornale Putin gli ha detto all'Inghilterra, guardate che sottomarini nucleari li abbiamo anche noi, perché l'Inghilterra dice noi abbiamo sottomarini nucleari e Putin gli dice noi ne abbiamo più di voi, e qual è il vostro problema? Cioè abbaiano, ma cioè adesso l'Europa sta spremendo i sudditi a pagare 800 miliardi di euro che non hanno per armamenti, e così dopo hanno preso un sacco di abbagli contro Putin in Ucraina, hanno sbagliato tutto. Adesso abbaiano alla luna e cercano di far finta che hanno tutto sotto controllo, non c'hanno niente, stanno crollando a pezzi. Va bene.
Qual è la politica dell'Ungheria? Perché a Orban lo chiamano amico di Putin, però è anche grande amico di Trump. Adesso invita Netanyahu, quindi tutti i nemici di Bruxelles, lui li accetta.
Sì, i nemici dei miei nemici sono miei amici.
Cosa vuole Orban? Qual è la sua politica? Perché è difficile capirlo.
No, è molto facile. Lui vuole sovranismo, vuole che l'Ungheria sia responsabile della propria politica e non come Parlamento europeo che solo mette il timbro, che è sotto il controllo delle sinistre. Prima il diavolo ha tentato col fascismo e non ha funzionato. E adesso ci proverà col comunismo. Ci riuscirà solo per 3 anni e mezzo. Adesso arriva il grande capo, Gog. Cosa dice il TG24? Sky TG24.
Ungheria ha approvato la legge di Orban che vieta l'arcobaleno, quelli dell'arcobaleno.
Ok, la BCD.
L'Europa pronta a procedura di infrazione.
Sì. Cioè, succede che Bruxelles sta apertamente adorando l'idolo delle perversioni adesso. Capito? E adesso l'Ungheria ha fatto delle leggi nella sua nazione, perché no? Però l'Europa è pronta a dargli delle multe per questo. Cioè ficca il naso dappertutto,
sì.
E devi dire cosa devi fare anche nell'intimo della tua vita intima. Ma tu puoi fare quello che ti pare, ma mi vuoi lasciare in pace? Cioè stanno adorando l'idolo delle perversioni. Nella Bibbia quest'idolo si chiamava Astarte. L'idolo ABCD di oggi si chiamava Astarte nella Bibbia, che era l'idolo, che era il dio di Sodoma e Gomorra, era il loro dio. E fa quello che ti pare, tanto Dio è un Babbo Natale. Cioè l'Europa continua imperterrita per la stessa strada come Sodoma. Guarda, concludo questo con una scrittura, posso?
Sì.
Quello che cioè diceva Israele, che Israele aveva intrapreso la stessa strada di Sodoma. Come fa Europa adesso? Vai lì dove Dio parla a Israele quando ha intrapreso la via di Sodoma.
Dove?
Come sta facendo l'Europa? Ezechiele 16?
Sì.
Ecco, c'è qualche scrittura lì. 46 al 49 devi andare. E Dio sta parlando al suo popolo, a Israele.
Tua sorella maggiore che ti sta a sinistra è Samaria con le sue figlie. Tua sorella minore che ti sta a destra è Sodoma con le sue figlie. Tu non soltanto hai camminato nelle loro vie e commesso le stesse loro abominazioni. Era troppo poco, ma in tutte le tue vie ti sei corrotta più di loro. Come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, tua sorella Sodoma e le sue figlie non hanno fatto ciò che avete fatto tu e le tue figlie. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Ezechiele 16, da 46 a 49.
Hai capito il peccato di Sodoma? Esattamente come l'Occidente, l'Europa. Cioè, vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza di pane, nell'ozio indolente, cioè si stanno indebitando fino al collo, sono indebitati, e l'Occidente naviga nei debiti, però non vogliono rinunciare al loro pane, all'ozio, vogliono che lavorino nel terzo mondo, non che l'Occidente deve navigare nei soldi, negli euro, nei dollari, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Questi qui guadagnano 20-30 mila euro al mese, e in Italia c'è gente che guadagna meno di 1000 euro al mese, chi c'ha un lavoro? Sodoma. Guarda, qua c'è il giornale lì, Vremecom, cos'è che dice il titolo?
The military agreement between Serbia and Hungary.
Allora, l'accordo militare tra la Serbia e l'Ungheria. Cioè, adesso parleremo dell'Ungheria, della Serbia e della Slovacchia, voglio parlare. Leggi un po' di Serbia and Hungary.
Serbia and Hungary signed an agreement on defense cooperation, and Croatia, Albania and Kosovo signed a declaration on military cooperation.
Hai capito? Quindi ci sono la Serbia, l'Ungheria e la Slovacchia hanno firmato un accordo su cooperazione militare. Si sta formando un altro blocco qui dentro l'Europa. Questo è un accordo militare. Questo non è un accordo per vendere cioccolatini uno l'altro. È un accordo militare questo qua. E la Russia guarda. La Russia osserva. Quindi che non vi sfugga questa notizia, perché sai, i giornali sono così pieni di propaganda che ormai non si capisce più tra la propaganda e gli avvenimenti veri. Mm-hmm. Dovete distinguere, fratelli. Va bene? Personalmente io tengo i binocoli puntati su queste cose qui, perché le profezie dicono che sta per sorgere un blocco antioccidentale, sta per sorgere.
Ma credi che questi piccoli paesi che non hanno grande potenza militare avranno qualche ruolo in quello?
Ma la più grande potenza militare comincia dal poco, comincia da un granello. Bisogna guardare queste cose, perché sta per sorgere un nuovo blocco con l'appoggio del diavolo. Diventerà sempre più potente, vedi Daniele 11:21 in poi, l'anticristo diventa sempre più potente. Dove comincerà non lo sappiamo, può essere questo. Questo potrebbe essere l'inizio di quel blocco che sarà guidato dall'anticristo e che prenderà potere in Europa e nel mondo per 3 anni e mezzo, ci siamo? Allora, questo blocco...
Questo blocco formato di Ungheria, Serbia
e Slovacchia.
Croazia, Albania, Kosovo.
No, Croazia, Albania è l'antiblocco. Quello è diverso. Croazia, Albania e Kosovo sono contro la Serbia, sono contro...
Ah.
Questi sono quelli che la NATO ha bombardato la Serbia per 8 mesi per liberare... per dare l'indipendenza al Kosovo.
Mm-hmm.
Capito? Questi sono i rivali, questi sono pro Bruxelles.
Sì.
Allora, questo blocco che diciamo Serbia, Ungheria e Slovacchia potrebbe essere l'inizio di quel più grande blocco guidato dalla Russia. Politicamente parlando, qui non c'è nella lista, però la Georgia, quello stato a nord della Turchia, fa parte di questa politica. E la Romania, se fanno le elezioni oneste che non imbrogliano di nuovo, okay, la Romania si unirà anche a lei. Però sono lì che tremano, perché lì c'è la base militare americana più grande d'Europa. E non posso permettersi che ci sia un governo filo russo, che adesso hanno tolto Georgescu, con lo stesso trucco, dei giudici l'hanno accusato di cretinate e gli ha detto che non può diventare presidente, era in vantaggio. E adesso il suo posto è stato preso da un altro, va bene, che ragiona come Georgescu, è anche peggio. capito? Lì che rimprovera l'Ucraina notte e giorno, eccetera. Quindi l'unica, c'è un, capito? L'unica cosa adesso che possono sperare questi anticristi è di ucciderlo, questo qua. Il primo l'hanno tolto tramite i giudici, Georgescu, in Romania. E il secondo, possono solo sparare come hanno tentato di fare con Trump. Quindi preghiamo che la volontà di Dio sia fatta.
Amen.
Insomma, questo blocco che dovrà formarsi, che può cominciare oggi, domani, non lo sappiamo quando comincia, non sappiamo dove comincia. Questo potrebbe essere l'inizio, che adesso non c'è ancora, ma mi aspetto che la Russia lo sostenga.
Mm-hmm.
Mi aspetto.
E quindi, per capire, lo so che anche le 10 nazioni più potenti dell'Europa sosterranno l'anticristo, ma quello sarà più avanti?
Più avanti.
Ah, all'inizio?
Questo sarà quando von der Leyen avranno mandato in vacanza a New York.
Però dall'inizio credi che la Serbia e Ungheria e altri loro alleati sosterranno l'anticristo?
Probabilmente, da tutte le apparenze. Però qui l'unica cosa sicura qua è il Signore, Dio, la
sì,
parola.
Lo so, sì.
Quindi quando io parlo di politica sono opinioni, fratelli, ok?
Amen.
Però quando una cosa è sicura,
però sono
dogmatica,
opinioni,
scritturale, ve lo dico.
Sono opinioni che tu ti fai in base alle profezie che conosci.
In base alle profezie.
Ecco, sì.
Cioè io in base alle profezie do le mie opinioni sulla situazione politica, non tanto di com'è adesso, ma dove andrà. Cioè non sappiamo cosa faranno queste zucche quadrate perché cambiano opinione ogni giorno in base alla convenienza. Però sappiamo dove andranno, se conosciamo il futuro. E allora questo blocco che deve sorgere, cioè, sarà chiamata, sarà guidato dalla Russia e da un suo leader che dovrà sorgere, che la Bibbia chiama questo leader Gog. Nelle profezie, infatti se tu leggi Ezechiele 38 lì c'è sia il nome del leader Gog sia il nome della sua base Magog, che è la Russia. Gog è l'anticristo, ovviamente. Allora questo qua, che sarà un diavolo incarnato, prenderà potere in Europa e poi nel mondo per 42 mesi, 3 anni e mezzo, marchio della bestia,
sì.
E questo è sicuro, questo è nella Bibbia. Cioè tu quando conosci le profezie puoi leggere i giornali e capirle. Altrimenti sei un fuscello, una foglia che va col vento. Ora vento di Hitler, poi il vento di Biden, il vento di Stalin, il vento. Però le profezie sono solide, lì ci puoi scommettere. È sicuro, quel numero vince, è profetizzato. Allora è profetizzato che arriverà un leader, ci dà anche il nome, si chiama Gog. Ci dice anche cosa farà, marchio della bestia. Ci dice anche cosa dobbiamo fare noi, scappare. È per questo che falsi profeti evangelici sono furiosi, che noi diciamo alla gente preparatevi rifugi, chiedete a Dio dove e poi andate lì e spendete lì i soldi. Non spendete i soldi, i pochi soldi che avete nel posto sbagliato, poi quando finalmente avete capito che il posto giusto è un altro, i soldi sono finiti. Insomma, il Gog prenderà potere in Europa e nel mondo, combatterà contro l'America. A quel punto non mi aspetto che Trump sia in giro. Io non so neanche se Trump verrà eletto. Io, secondo me, mia opinione, magari mi sbaglio, ma io credo che Trump non potrà vincere, non potrà essere eletto di nuovo come lui sta dicendo adesso. E lui sta cercando di giocare e dire, beh, la legge dice un presidente americano può essere eletto solamente 2 volte, però questa qui è una nuova storia, sono stato eletto, quindi c'è ancora una seconda volta. Però i democratici anticristo marxisti d'America cioè combatteranno all'ultimo sangue per evitarlo. Va bene. E allora, fratelli, seguiremo passo passo gli sviluppi.
Sì.
Ma l'importanza di questa notizia è che queste 3 nazioni, Serbia, Slovacchia e Ungheria, sono favorevoli alla Russia e antagoniste a Bruxelles. Sono il fumo negli occhi di Bruxelles questi qua. Infatti Bruxelles sta riempiendo l'Ungheria di multe, super multe, perché loro bloccano la gente come Soros, così, no? Che lui è un ungherese. E gli hanno tolto la cittadinanza, mi pare, gli hanno tolto il passaporto.
Sì.
Vattene nelle tue cantine Va bene? Sì. Mi fermo qui. C'è altre domande su questo?
No, va bene, sì. Okay. Ci fermiamo. Vado alla domanda di Paolo.
Vai.
Buongiorno carissimi fratelli. Sono Paolo, vi seguo da diversi anni e spesso mi avete risposto alle mie domande. Ora ne avrei un'altra. È possibile che i dazi imposti da Trump portino al crollo della economia mondiale, così che poi l'anticristo possa mostrarsi al mondo? Grazie di tutto quello che fate per noi e che Dio vi benedica, Paolo. Questa sua domanda è basata sulle ultime notizie. Per esempio, leggo questo titolo. Borse a picco, paura dei dazi. Milano perde il 2%. Tokyo crolla, minus 4%. Trump dice tariffe reciproche. Banca Italia, Panetta, cautela sul taglio dei tassi. Quindi la domanda, tu credi che questi dazi imposti da Trump portino al crollo finanziario profetizzato che poi arriva l'anticristo?
Ecco, puoi predicare credo sia, su questo e che io andrò a prendere un bicchiere d'acqua.
Ah, ok. Allora,
che sei una brava predicatrice tu.
Voglio leggere la scrittura di...
Fratelli, chi gli serve acqua, adesso è il momento.
Daniele 11, ne abbiamo studiato nel corso biblico quella profezia di Daniele 11, verso 20. Al suo posto sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese, che è la gloria del regno. Ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta, né in una battaglia. Quindi qui vediamo il crollo finanziario del quale il fratello chiede. Paolo dice, è questo il crollo finanziario che sta arrivando grazie ai dazi di Trump? Cioè questo esattore attraverso il paese che sarà tolto di mezzo, questo sono, dalle profezie che abbiamo studiato, sono il sistema bancario che raccoglie le tasse, che opprime i popoli. Voi sapete quello che sta succedendo nel mondo. Quindi è questo l'esattore di tasse. E lui sarà tolto di mezzo non nel furore di una rivolta né in una battaglia. Cioè questo re che sta praticamente dominando tutto il mondo, perché le banche stanno dominando su tutto il mondo, non saranno distrutte attraverso una guerra con i carri armati, con gli aerei, i militari, ma sarà tolto di mezzo senza furore, senza rivolta, senza battaglia, come un crollo finanziario che succede. E al suo posto, verso 21, dice sorgerà un uomo spregevole. Questo è l'anticristo che verrà subito dopo il crollo finanziario, lui uomo delle soluzioni che porterà le risposte, porterà di nuovo il benessere. Paolo chiede, è tornato fratello Giuseppe, è possibile che i dazi...
Ma per quello che non sono tornato, tu continui a predicare, dimenticare che sei unta.
È possibile che i dazi imposti da Trump portino al crollo finanziario?
Guarda, la mia piccola opinione è che il crollo, qui bisogna profetizzare qua, quindi io ci vado piano. Quando c'è da profetizzare vado piano perché devo andare sul sicuro, sulla scrittura. Posso dirti la mia piccola opinione, perché io non è che sono un grande esperto di tariffe, di finanze, ho mai lavorato in una banca, però conosco la Bibbia un po'. Io direi che il crollo dell'economia può avvenire in qualsiasi momento. Perché? Perché è già crollata. Ok, tu vuoi sapere se adesso con Trump...
Sì, se è causato da Trump.
Guarda, sia con Trump, senza Trump, con le sue tariffe o no, è già crollata l'economia. Cioè, ma siccome dopo il crollo in base a Daniele 11, 20, 21, hai letto questo qua per caso?
Sì.
Ecco, Daniele 11, 20, 21 dice sorgerà un esattore delle tasse ma in pochi giorni verrà distrutto. Non in ira e né in battaglia. Quindi per me questo qui è un crollo finanziario, che non c'è guerra, non c'è niente, a pochi giorni. E diciamo sarà il crollo finanziario che catapulterà l'anticristo a prendere controllo del mondo, perché infatti dopo il verso 20 sorge Daniele 11 e 21. Cos'è che sorge? L'anticristo.
Sì.
Quindi il crollo finanziario è catapulta l'anticristo alla scena mondiale. Entrerà però, dice Daniele 11, dice entrerà senza rumore. Cioè entrerà, diciamo, con la faccia da volpe, come tutti i politici, no? Vedi Draghi è arrivato, lui tutto sorrisino, spennava i polli col sorrisino. Van der Leyen lo stesso, dice con grande sorriso, fa «Oh, buone notizie, sì, cos'è? 800 miliardi adesso mi ci servono per gli armamenti, in nome della pace, si capisce, qua si fa tutto per la pace». Capito? Lo spacciatore di droga gli dice «Io ti vendo la droga perché ti voglio bene, qui c'è la siringa, bucati come un colabrodo perché io ti voglio bene, soldi per cortesia». Cioè questa è gente che fa invidia a qualunque strega, a qualunque taroccaro. Comunque, siccome dopo il crollo che abbiamo letto a Daniele 11, 20 e 21, va bene, sorge l'anticristo, capito? Dopo il crollo, questa è la Bibbia, questo è sicuro, non è opinione di nessuno. Dopo il crollo a Daniele 11, 20, viene Daniele 11, 21, cioè il sorge l'anticristo. Allora, io non credo che il crollo dipenderà dalla situazione monetaria del mondo. Certo, quella sarà la scusa. Ah, le finanze è andato male, è colpa dei cittadini come al solito, perché risparmiano troppo, risparmiano poco. Sempre colpa loro. I grandi eroi sono tutti a Bruxelles. Sarà la scusa che le cose vanno male finanziariamente, allora crolla tutto. Ma qual è la scusa? Io credo che il crollo finanziario non credo che abbia niente a che fare con le finanze mondiali. Niente. Le finanze mondiali sono cascate un giorno sì e un giorno sì. Continuano a cascare in continuazione. Ecco. Ma credo che il crollo finanziario che viene, che spingerà nella scena l'anticristo, avverrà, attenzione, avverrà per motivi del mondo dello spirito. Avverrà per motivi che sgorgeranno dalla lotta che c'è attualmente tra Dio e il diavolo, tra il bene e il male. Nel mondo dello spirito, i demoni che combattono contro gli angeli di Dio. È lì che si dice, ma però decide Dio, Ok, in altre parole, il diavolo dovrà avere il suo demone incarnato, l'anticristo, ma innanzitutto dipenderà da Dio. È Dio che, come dice secondo Tessalonicesi capitolo 2, si sposta, lo Spirito Santo si sposta e allora verrà rivelato il figlio del diavolo. Secondo Tessalonicesi 2, non lo leggo perché devo andare veloce. E allora credo che il Signore sta aspettando che il più possibile della sua Chiesa, se non pronta, che non lo sarà mai in base alle profezie, no. Apocalisse 3,17, la Chiesa sarà distrutta, punto. Distrutta nella carne, vinta non nello spirito. E allora il Signore vuole che la Chiesa, se non preparata, perlomeno che non sia troppo impreparata. E qui entriamo noi in ballo. Io, te, Radio Blast e altri meglio di noi, non sono troppi purtroppo. E allora preparare la Chiesa, a puntare il dito ai falsi profeti evangelici che dicono dormite, dormite, fratello Giuseppe non capisce niente, lui è un fanatico, lui sì, per me questo è un complimento. E allora le chiese tradizionali, cioè diciamo tutte le chiese tradizionali, quelle dell'8 per 1000, che seguono le bugie della maggior parte dei loro predicatori, sai, il predicatore che la domenica mattina incassano, no? E anche dal massone Bergoglio, o chi per lui, stanno tutti dormendo, stanno aspettando lì che quelli là della Nigeria che hanno tagliato le teste ai cristiani arrivano anche in Italia, in Europa. E no, però, avevano tagliato le teste, però quello è Nigeria, noi qui siamo civilizzati, altro che se siamo civilizzati, chiedilo a Van der Leyen, chiedilo ai bruxelliani, vedi come sono bravi in Ucraina, vedi come tutti bravi sono qui, mica sono selvaggi come in Nigeria che tagliano le teste. Passami un cappuccino per cortesia, qua. Avanti con gli spaghetti. Il Signore sta cercando di svegliare questa chiesa disgraziata, sventurata, addormentata, che come abbiamo letto in Geremia 14, 16, credo che era. Dice, il Signore punirà gli scaldapanche insieme ai diavoletti nel pulpito. Li punirà tutti e due. Quindi fatevi i conti, fratelli, e decidete cosa volete fare. Io parlo della Chiesa attiva, invece. La Chiesa attiva è sempre pronta. Il Signore schiocca le dita, la Chiesa attiva ubbidisce. Invece la Chiesa tradizionale sarà interamente distrutta. Vi ha dato già le scritture. Apocalisse 3:17, Matteo 24:15-22. Riguardo a Trump, dal poco che si capisce dalle notizie, che per capire, chi non studia la Bibbia le notizie non le capirà mai, perché sono sotto una coltre di bugie, di ipocrisie. Se non conosci le scritture, se non memorizzi le scritture, nel corso biblico che mandiamo gratis, c'è una lista di scritture che dovete memorizzare, quante? Il più possibile. Quelle sono delle candeline che indicano, sai quando atterra un aereo nella nebbia non si vede niente, mettono delle luci ai fianchi, all'aereo quando si avvicina, bang, tutto un tratto si vedono le luci. Mettete le scritture, sono quelle candeline, fratelli, che quando dobbiamo atterrare, dobbiamo camminare, non vediamo, le candeline delle scritture ci indicano. Questa è la via, cammina per essa. E allora, attualmente Trump è in una lotta che sta cercando di... Trump sta cercando di rendere pan per focaccia, cioè sta cercando di rendere reciprochi gli dazi, le tasse che quasi tutte le nazioni impongono ai prodotti americani di esportazione. Quindi il mondo è in subbuglio. Come Trump... questi imbroglioni politici dicono che Trump mette le tariffe, ma stavolta qui l'America ha ragione. Da tantissimi anni l'Europa e le altre nazioni mettono le tasse, le tariffe, le sovrattasse ai prodotti americani. E Trump c'ha ragione, dice: voi ci mettete le tasse e noi lo faremo reciproco. Tutto il mondo sta esplodendo, come suggerire, no? Che significa questo? Qua bisogna, noi mettiamo la tassa all'America, l'America non può metterle a noi, e così l'America non riesce a vendere né in Cina, che tassano le cose americane, né in Europa, né in Canada, né in Australia. E Trump dice: alt, questo qua lo potevate fare con quello addormentato in piedi di Biden, con me no, io sono un businessman, voi mettete le tariffe, le tasse ai prodotti americani, io ve li metto a voi. E il mondo sta esplodendo, dittatore, fascista. Sono un branco di ipocriti. Trump ha ragione. Allora, io non sono un esperto bancario, non ci capisco molto degli ingarbugli, sotterfugi di questi imbroglioni politici, ma noto però che nessun politico parla di tariffe che loro hanno sempre messo sull'America. Stavolta l'America c'ha ragione. E non è che, capito, non è che uno può avere sempre torto. E allora questi politici europei non contraddicono Trump sul fatto che loro hanno sempre messo tasse extra come l'IVA. Così l'IVA è un valore aggiunto che mettono sulle prodotti americani, il 25%. In America non ce li hanno quando loro vendono all'America. E adesso Trump dice: alt, basta, voi ci mettete 25, 30, quello che è, e noi ve lo mettiamo a voi. E tutti gli ipocriti in coro, Trump, come si chiama quello inglese, è andato a supplicare a Trump, ha detto: per favore non ci mettere tasse. E Trump gli ha detto: ah ah ah, e io le metto, perché voi le mettete a noi. E allora, cioè, più o meno, diciamo, tutte le nazioni occidentali hanno fatto questo. Ora, io non è che io, voi mi conoscete, non è che nutro particolare simpatia per il capitalismo americano, la sua politica, anzi, o le sue guerre, tutto il contrario. Quindi non, per me, io sono d'accordo che sulle tasse reciproche. E Trump ha detto: quanto togliete le vostre tasse? Io tolgo le mie. Cosa c'è di sbagliato?
Ma entrambi sbagliano, perché queste tasse non sono giuste, di solito.
No, ma Trump non le vuole mettere le tasse, però dice: però se le mettete voi le metto anche io.
Sì, sì.
E infatti le borse stanno crollando, tutti gli egoisti che si tirano i capelli, oh, oggi non posso guadagnare soldi, anzi sto perdendo. Allora, Cioè la soluzione a tutti questi problemi, Angelina, Filippesi 2, la soluzione a questi problemi è semplicissima, basta una scrittura a sistemare le finanze del mondo, le tasse,
quale?
E le controtasse, verso 4.
Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Filippesi 2, verso 4.
Ci siamo?
Bello.
Quindi cercare l'interesse degli altri, ma chi glielo va a spiegare a questi egoisti qua? In un mondo dove si adora l'idolo principale è l'egoismo. Questa lingua è proibita, sconosciuta, tabù. Per questo il regno di Dio è precluso a questa gente. Va bene. Hai messo questa... Ti ho dato una foto da mettere sulla radio, l'hai messo?
Sì, c'è sulla radio.
Me la leggi?
C'è uno che sta tagliando un albero che produce soldi.
No, sta tagliando, è seduto su un ramo di un albero che sarebbe il mondo.
E lui è proprio seduto sull'albero.
E sta tagliando, segando il ramo dove lui è seduto.
Sì.
E cosa dice?
Come sono furbo, quanto facilmente mi sto arricchendo. Gli altri lavorano e pagano le tasse e io incasso.
Capito? Immagine del sistema... Ma Romani 6,23 cosa dice?
Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.
Luca 12,20.
Ma Dio gli disse,
stolto,
questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Luca 12,20.
E adesso gli sventurati fanno a gara, ciascuno a tagliarsi un pezzo di ramo del mondo finanziario, sul quale sono seduti, accovacciati. E presto non rimarrà niente. Il sistema finanziario è una zattera che potrà solo affondare. Per non parlare delle guerre atomiche che la Bibbia profetizza. Guarda, ho messo, Angelina, un'altra foto sulla radio. Me la leggi? Cos'è che dice?
Vedete,
una foto che c'è Dio seduto,
sì, c'è sul, Dio seduto trono, sul trono.
E ci sono i giudizi di Dio.
Sì.
E ci sono quelli che vanno all'inferno, che bruciano nel lago di fuoco. C'è l'inferno, giudizio, e c'è il regno di Dio, che sarebbe Apocalisse 20, verso 11. E cosa dice la citazione, Angelina?
Poi arriverà la soluzione di Dio, che come sappiamo si chiamerà Armageddon. I terribili giudizi di Dio e per certuni anche il lago di fuoco, per chi il Salvatore Cristo proprio non lo vuole. Apocalisse 20, da 13 a 15. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, versi 13 a 15.
E questa sarà la soluzione di Dio ai problemi insolubili che non si possono risolvere. Gloria a Dio. Angela, ti do il microfono.
Allora, prima di andare alla prossima notizia, vi leggo una testimonianza. Facciamo una pausa per leggere un messaggio bello da Giusy. Buongiorno carissimi fratelli, Dio vi benedica. Anzi, siete già benedetti dal Signore perché cercate di fare la sua volontà. La sorella Mirella mi ha mandato un vostro messaggio video intitolato «La nostra chiesa è la migliore?» e mi ha detto «Buongiorno sorella» con un bacio. Penso che con questo video che avete fatto, diversi fratelli, se hanno ricevuto lo Spirito Santo, le loro coscienze gli hanno parlato. A me il Signore mi ha confermato tutto quello che gli ho chiesto in preghiera. Lode e gloria al suo Santo che è benedetto in eterno. Vi amo tanto, fratelli. Io ringrazio sempre ogni giorno il Signore che mi ha portato al ravvedimento e nella sua meravigliosa e preziosa verità. E lo ringrazio sempre per avermi fatto conoscere voi e la Chiesa dello Spirito. Siete meravigliosi e molto amorevoli con tutti noi. Siete veramente i discepoli del nostro Signore Gesù Cristo. Spero che un giorno ci possiamo abbracciare tutti di presenza e di collaborare sempre con il nostro amato Signore Gesù Cristo. Siete di grande esempio per tutti noi, siete di grande benedizione per tutti quelli che vi conoscono. Il nostro Dio vi benedica grandemente in ogni tempo. Vi amo! E grazie, Giusy. Sei molto dolce, Dio ti benedica.
Ti benedica, Giusy. Grazie, grazie. Gloria a Dio.
Amen. Ringraziamo il Signore che la parola che ascolti parla al tuo cuore. Poi Patrizia dice: buongiorno cari fratelli, Dio vi benedica per come spiegate le scritture. Grazie. Io penso, se Gesù è nel nostro cuore, perché ascoltare altre religioni? La nostra mente, il nostro cuore è tutto rivolto a Gesù e basta. Io personalmente non ascolto e non apro nessun video, solo fratello Giuseppe esiste per me. Quindi, fratelli, cuore e mente su Gesù.
Amen, perché fratello Giuseppe non è niente se non indico Gesù. Se non indico Gesù, sono sotto zero. Amen.
Sì, infatti lei dice, le scritture bastano. Non serve niente altro.
È logico. Le religioni cercano sempre di sostituire. Leggono le scritture, ma con l'idea che senza la religione non funzionano.
Sì. Grazie, fratelli, per le vostre testimonianze e ringrazio quelli di voi che ci aiutate con le vostre decime e offerte per portare avanti il Vangelo, annunziarlo in tutto il mondo, nella misura che possiamo, ma con il vostro aiuto sì possiamo. E grazie a voi che possiamo darlo anche gratuitamente. E questa è la nostra ricompensa, che possiamo predicare il Vangelo, raggiungere persone, dare la verità. Anche Paolo lo ha detto in 1 Corinzi 9, nel verso 18 dice: quale è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando il Vangelo, io offra il Vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. 1 Corinzi 9, 18. Quindi, fratelli, grazie che siete parte di questa missione con il vostro amore e la vostra presenza. Dio vi benedica. E poi domani vi l'annuncio di nuovo. Domani la diretta inizierà alle ore 4 del pomeriggio, dove saremo dal vivo, faremo anche la Santa Cena.
Beh, scrivilo sulla radio, Angelina.
È già scritto. Era scritto, solo che quando mettiamo questo programma su YouTube, lì non vedono la pagina radio. Fratelli che ci seguite su YouTube, aprite la pagina di radioblast.net e lì vedete tutti i nostri aggiornamenti, i messaggi più nuovi, anche tante cose che su YouTube non possiamo pubblicare. Ma su radioblast.net trovate le cose complete. Vado al prossimo. Abbiamo parlato la settimana scorsa del terremoto a Birmania e in Thailandia. Torniamo un po' su questo perché è una situazione molto triste, sempre più vittime trovano, sempre più morti. Leggo il giornale Reuters. Thai watchdog had flagged concerns of a building that collapsed in earthquake.
Ok, allora poi il giornale dice che hanno fatto dei test e hanno scoperto che il materiale usato per costruirlo era sotto lo standard. Cioè hanno cercato di risparmiare 4 lire e l'edificio è crollato. Cerchiamo di non fare lo stesso con la nostra religione, che ci creiamo una religione sotto standard e Dio non lo benedice. È molto grande sto crollo degli edifici in Birmania. A volte il Signore nella Bibbia usa i disastri per scuotere le nazioni. Però quando Dio fa questo sono più le eccezioni, come per Sodoma e Gomorra, il diluvio universale o i disastri di Apocalisse 11. E ho parlato di questo. Ma non credo che sia Dio a seminare di regole, terremoti, morti, distruzione, ma il diavolo.
La settimana scorsa abbiamo detto che in queste nazioni, per esempio la Birmania, c'è la persecuzione dei cristiani. È abbastanza brutto. E quindi tu hai detto che, vedi, raccolgono quello che hanno seminato e quindi Dio li punisce per questo?
No, io non ho detto che Dio li punisce per quello, perché ci sono anche bambini. Ho detto che a volte Dio usa queste cose per punire i malvagi, come vediamo nella Bibbia, però di regola no, è il diavolo, non è Dio. Perché infatti, se tu leggi, qui c'è un altro giornale, Yahoo, Thai official sees
something suspicious in quake toppling Bangkok Tower.
Quindi già scoprono cose sospette.
Cioè hanno costruito gli edifici
con materiali inadatti, quindi non è Dio, capito? E questa gentaglia che per risparmiare 2 lire mettono a repentaglio la vita di tutti. Ma anche NDTV cosa dice?
Four Chinese men try to remove documents from Bangkok collapse site.
Stanno cercando di rubare documenti che mostrano che loro hanno, diciamo, infranto le regole.
And they were detained.
E ecco, allora, cioè, ricordiamoci della parola, perché è Giacomo 1, Angelina 13 a 17.
Nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno.
17.
Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Giacomo 1, da 13 a 17.
Va bene, quindi non voglio dare l'impressione che Dio manda terremoti contro i bambini, gli innocenti, è il diavolo che fa queste cose. Allora, i disastri, i terremoti, andiamo a Apocalisse 16, che Dio manda, sono registrati nella Bibbia e c'è anche un motivo. Andiamo verso 18.
E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non ve ne è avuto uno altrettanto disastroso. Apocalisse 16:18.
Quindi quando Dio lo manda è una punizione, c'è anche quello. Poi Apocalisse 16:18 sono è l'ira di Dio. Dio manda questo terremoto. Però voglio dire, questo che Dio manda è registrato nella Bibbia, è profetizzato. Ma di regole è il diavolo che li manda, d'accordo?
Sì, sì.
Va bene, allora diciamo fermiamoci qui e questi i terremoti profetizzati, poi tutti gli altri io li attribuisco al diavolo.
Ho capito.
Amen.
Sì, allora vado a un'altra notizia, è dal giornale Libero Quotidiano. Dazi, Giulio Tremonti dice, è finita la globalizzazione.
Così dice Tremonti.
E tu l'hai detto questo da anni.
Gloria a Dio, ora non lo dico solo io, che la globalizzazione occidentale è finita, lo dice anche Tremonti, che è l'ex ministro del tesoro italiano. Va bene, e cosa significa questo qua? Che è finita la globalizzazione? Lo diciamo da anni, no? Che
sì, sì.
Il nuovo ordine mondiale occidentale crollerà, non
sì.
ce la farà,
sì.
non arriverà e vincerà in quel... E vincerà invece un altro ordine mondiale, orientale, non occidentale, ma orientale, russo, cinese, islamico. E alla fine l'Europa, che è sempre a volta gabbana, dipende da dove soffia il vento, si unirà anche lei, l'Europa si unirà alla globalizzazione russa. Ma qui c'è ancora strada da fare, ci sono ancora guerre che l'Europa combatterà contro la Russia. È profetizzato, lo abbiamo studiato. Daniele 11, vi ricordate?
Sì, sì.
E allora, cioè significa che significa che è finita la globalizzazione? Lo dice Tremonti, è uno dei leader della globalizzazione occidentale. Perché i politici lo comprendono questo? Per comprendere, cioè la domanda è cosa significa? Che significa che la globalizzazione del nuovo ordine mondiale occidentale è finito? È una cosa grossissima che sta dicendo Tremonti, grandissima, che sicuramente i giornali non danno nessun risalto, i giornali che ci capiscono, i giornali. Loro fanno solo propaganda, in base ai loro interessi. Che significa che Tremonti dice che è finita? Significa che perché i politici possano comprendere il significato di questo, dovrebbe studiare le profezie e questo già sarebbe un miracolo perché non lo faranno.
Sicuramente.
I fratelli che hanno fatto lo studio profetico che inviamo a tutti, gratis, avranno già capito, va bene. Cioè questo che Tremonti dice significa che il testimone sta passando da ovest, occidente, ad est, oriente. Sai cos'è il testimone, Angela? Sai quando fanno la gara le staffette?
Yeah.
Corrono, a un certo punto prendono la staffetta, che è un oggetto che trasportano, e lo passano all'altro che continua a correre.
Sì.
Ecco, la staffetta sta passando il testimone da Occidente ad Oriente, dall'America alla Russia. E quindi la Russia Magog, e quelli che le profezie dicono saranno i seguaci, i sostenitori, vedi Ezechiele 38. Quindi il testimone va alla Russia e a quelli che la seguono la Russia. Vedi, Ezechiele 38 c'è la lista. Ezechiele 38, dall'1 al 5 o al 6, c'è la lista delle nazioni che seguiranno la Russia, che lì è chiamata Magog. Perché parliamo sempre di quello? Perché quella è la profezia di adesso. Ripetiamolo per i fratelli nuovi. Angelina, ripetiamolo.
Sì.
Allora, la globalizzazione in ordine mondiale che prenderà potere, che l'abbiamo detto da anni, vi ricordate quando sembrava 10 anni fa, ma è anche di più che lo predico, e non solo io, altri meglio di me, non sono l'unico, non voglio nessuna gloria. Ecco, le profezie dicono che il nuovo ordine mondiale sarà guidato dalla Russia. Ripetiamo la lista delle nazioni che seguiranno la Russia, questo è biblico, l'Islam, la Cina, e alla fine ci saranno le 10 nazioni più potenti europee. Marginalmente dall'esterno saranno appoggiate dai BRICS, dall'India.
E le 10 quali sono?
E le 10 sono, l'ho detto tante volte, cioè in senso orario partiamo dal Portogallo?
Sì.
Me li conti? Vediamo se non scappa nessuno. Allora, sarebbe le nazioni che erano il fulcro dell'impero romano. E sono Portogallo, Spagna, Francia, Nederland, Terre Basse, cioè Olanda, Lussemburgo e Belgio. E poi Germania, e, la Grecia, l'Italia, cosa manca?
L'Austria.
Perché è uscita l'Inghilterra col Brexit ed è entrata l'Austria. Si sono dati il cambio. Uh-huh. Questo era il centro dell'impero romano. Roma era anche in Inghilterra pochissimo, e infatti l'Inghilterra è stato pochissimo nella comunità europea. E tutto collima con le profezie.
Quindi il blocco di Magog, ripetiamo, sarà sostenuto da questi 10, dall'Islam, Cina, India e altri paesi dei BRICS.
Sì, esterno però, perché la potenza, l'anticristo, la prenderà innanzitutto dalle 10 nazioni europee. Ci siamo, perché infatti in Apocalisse 17, 10 al 12 al 14, parla dei 10 che daranno potere alla bestia. Questi avranno un unico pensiero, dice Apocalisse 17, 12 al 14. Hanno un unico pensiero, adesso si parla adesso di pensiero unico. Dimmi.
E l'altro blocco sarà formato solo dall'America e Israele?
America e Israele innanzitutto, e probabilmente appoggiato dall'Australia, dall'Inghilterra, così.
E, l'America del Sud dove? Da quale parte si trova?
Come l'America? Ah, il Sud America?
Sì.
È neutrale.
Ah, neutrale.
Alcune sarà, diciamo, simpatica con l'anticristo, come le nazioni più di sinistra, come Brasile, Nicaragua, Venezuela, quelle nazioni saranno filo anticristo perché sono marxiste, però ci sono nazioni che sono più a destra, come Argentina, Cile, Paraguay, e così, queste sono più a destra, e altre come per esempio El Salvador, e queste nazioni, va bene? Io sono venuto qui nell'emisfero sud del Sud America, sono venuto qua perché noi siamo troppo bianchi per mischiarci le nazioni dove la gente ha carnagione scura, che sono pecorissime, però noi siamo dei bersagli troppo facili per il crimine, come abbiamo scoperto in Perù. Infatti sono uscito dal Perù innanzitutto per la sicurezza, perché noi spiccavamo troppo e quindi siamo un europeo molto bianco e un bersaglio, perché loro credono che dove ci sono i bianchi i soldi crescono sugli alberi. Non è esattamente così. Ancora non riesco a trovare quei semi da seminare.
E ancora una cosa, perché Marco chiedeva questo nella sua mail. Abbiamo letto Daniele 7 verso 8, dove dice: tre delle prime corna furono divelte. Quali sono le tre nazioni che saranno divelte, tre dalle 10 che abbiamo citato?
Ma insomma, io ho un'idea, ma non lo dico perché sono solamente opinioni. Politicamente la prima nazione che sarà distrutta sarà l'Italia, perché è la fine dell'impero romano, quindi l'anticristo deve distruggere la sesta testa a Roma affinché la settima testa possa prendere il posto. Noi stiamo vivendo oggi ancora alla fine dell'impero romano. Adesso sta sorgendo la Cina, d'accordo? Però la Cina sta sorgendo con la tecnologia, diciamo, occidentale. E solamente quando la Cina si è abbassata la cocuzza e cominciata a imitare l'Occidente che è esplosa. Perché l'Occidente ha le carte vincenti, c'è la tecnologia, c'è specialmente la cultura, perché è una cultura cristiana. È stato il cristianesimo che per quasi 2000 anni ha fatto sviluppare l'Occidente, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la Germania. È stato il cristianesimo, però i diavoletti questo non lo vogliono ammettere. Dicono che è stata la scienza, ma la scienza c'è sempre stata, a partire dall'Egitto, c'è sempre stata la scienza. Dai giorni quando gli scienziati ci dicevano che la terra era piatta. La scienza c'è sempre stata. La scienza è quella che ha reso Hitler il nazismo potente, ha reso lo stalinismo forte. La scienza è quella che ha fatto le bombe atomiche americane e russe. La scienza è una cosa neutrale, dipende che spirito c'è dentro la scienza. Va bene, ripeti la tua domanda.
Quindi credi che una delle nazioni che saranno distrutte è l'Italia?
L'Italia perché rappresenta la sesta testa del dragone, Apocalisse 17, un dragone con sette teste, che sono i sette imperi mondiali. A parte imperi regionali come austro-ungarico, britannico, francese, che diciamo sono regionali, non contano a livello di dragone che controlla il mondo. Ma il diavolo, vediamo il diavolo in Apocalisse 11, 12, 13 e 17, quattro capitoli, vediamo la bestia con sette teste. Perché? Perché sono sette teste che hanno controllato il mondo. Però attenzione, imperi mondiali. Possiamo contare Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma, numero 6, e manca il settimo, che è Apocalisse 13, 5 a 7, dice il settimo, e dice quando viene, dice Apocalisse 17, quando viene durerà poco. Apocalisse 13, 5 ci dice quanto è lungo il poco. Poco quanto? Minuti, ore, mesi? Ci dice 42 mesi, Apocalisse 13, 5. 42 mesi perché Gesù ha detto in Matteo 24, nessuno sopravviverebbe, verso 22, se quei giorni non fossero accorciati, ma per gli eletti, per amore degli eletti, la sposa di Cristo, saranno accorciati. A quanto? A 42 mesi. Domande?
Sì, a parte l'Italia, quali pensi che saranno le altre due nazioni distrutte?
Sì, fammi finire sull'Italia. Caduto nel 476 dopo Cristo, caduto l'impero romano, l'ultimo imperatore Romolo Augusto. Caduto l'impero romano, Roma continua. In che modo? È continuato da romano impero diventato sacro romano impero. Quindi il Papa ha preso il posto dell'imperatore e l'imperatore romano si credevano, tutti quanti si credevano Dio, si credevano degli dei. Il Papa si crede rappresentanza di Gesù Cristo sulla terra e può essere infallibile. Quindi il Papa a tutti gli effetti hanno continuato Roma e chiamato appunto Sacro Romano Impero. Vabbè, quindi diciamo questo dà molto fastidio al diavolo. Il diavolo non vuole che, vabbè, che diciamo questi papi qui come Bergoglio non contano niente, però si atteggiano come guide mondiali. Il Santo Padre di qui, il Pontefice di là, e diavolo gli dà fastidio. E allora io mi aspetto che Roma, qualcosa come una bomba atomica su Roma, precisamente sul Vaticano, ma anche senza bombe atomiche, diciamo, l'Anticristo. Infatti è stato Don Bosco, quel grande santo cattolico, lui aveva profetizzato, dice, tu Roma egoista, cioè il Papa e i prelati, i cardinali e diciamo fuori binario, ha detto, tu Roma malvagia, ha detto, arriverà il giorno che i cavalli dei cosacchi si abbevereranno alle fontane di San Pietro. Cioè, Don Bosco profetizzava che la Russia avrebbe controllato San Pietro. Infatti, questo va con le profezie, perché uno che conosce le profezie sa che Gog, l'anticristo, sorge dalla Russia Magog e si impossessa e dell'Europa e di tutto il mondo e anche del Vaticano. Ora non so se sarà un'atomica su Roma, ma come minimo sarà una ripetizione nel XVIII secolo quando, chi è stato, Vernier si chiamava, un generale di Napoleone conquistò Roma e il Papa dovette fuggire in Francia, mi pare Avignone, mi pare. E il Papa dovette fuggire e le truppe di Napoleone conquistarono la maggior parte dell'Europa, ma anche il Vaticano. Un po' un preludio di quello che il generale Garibaldi, è così dal 1860 se non mi sbaglio, preludio che Garibaldi conquistò il Vaticano, la breccia di Porta Pia e quindi esauterò, tolse tutto il potere al Papa Re, al Vaticano e fino ai patti lateranensi di Mussolini 1930. Ecco, e l'anticristo però non farà patti lateranensi, non è che Mussolini gli interessava molto, però per motivi politici, l'Italia era cattolica, per avere i voti, eccetera, Mussolini fece, diciamo, patti sporchi col Vaticano. E il Vaticano da Chiesa era già vuota, è diventato ancora più vuota, perché la potenza della Chiesa non è i patti lateranensi fascisti, la potenza della Chiesa è il Vangelo, è Gesù, è l'evangelizzazione, è lo Spirito Santo, sono le guarigioni, i miracoli, il Vangelo. L'anticristo non farà nessun patto lateranense. Come vediamo a Bruxelles. Bruxelles odia al 100% Dio, Gesù, la Bibbia, i cristiani. Non ha neanche menzionato tanti cristiani decapitati in Nigeria. Non hanno neanche menzionato. Però se uno di loro pervertiti, tu non gli vendi una torta, tutti i giudici arrivano a 100.000 franchi di multa, 100.000 euro di multa a Le Pen, perché qualche suo segretario ha sbagliato a mettere un timbro, quello che era. Ci siamo fino a qui. Altre domande?
Solo sapere quali potrebbero essere le altre due paesi che saranno distrutte.
Ma questo, guarda, è una domanda così facile che lascia a te rispondere.
No, ma hai avuto già alcune opinioni, che opinioni sono basate sulla condizione del mondo.
Non mi piace parlare di opinioni.
Va bene, ma la tua opinione quale? Le altre due quale saranno?
No, non posso dire quale saranno. Oh, ma questa qui è... Questo qui insiste.
Ma hai detto l'Italia, già hai dato un'opinione, dammi un'altra.
Ma questa è un'opinione che la vedo abbastanza basata nella Bibbia, perché,
ecco, sì.
Perché la sesta testa deve essere distrutta, il Sacro Romano Impero. C'è questo qua Bergoglio che lui se vuole è infallibile, lui... Cioè l'anticristo non vuole gente infallibile. E se per caso eleggono un papa come, che so, Wojtyla, come Paolo VI, come Papa Luciani, che io credo che erano cristiani questi qua. Non so se hanno battezzato uno Spirito Santo, non sembra. Ratzinger era un buon cattolico, capito? Io non è che sono d'accordo su tutte le loro cose, no. Capito? Però non è garantito che eleggono un altro spaventapassere come Bergoglio. E allora lui dice, a sicurezza, lui distruggerà la potenza della Chiesa Vaticano.
E allora non hai un'altra opinione basata su qualcosa? Quali sarebbero le altre due nazioni?
Guarda, attualmente c'è Orbán in Ungheria che è contro Bruxelles.
Sì.
E quelli che ragionano come Orbán, appunto Serbia e Slovacchia, diciamo, seguono Orbán.
Sì.
Quindi ci sarà, io vedo che ci sarà una spaccatura durante il regno dell'Anticristo, nelle 10.
Però...
E l'Italia che... Sa, l'Italia è sempre un bastian contrario, sai cos'è?
Sì.
E uno, cioè, capito, ci sono i politici europei e poi c'è l'Italia. L'Italia è un po' come il Perù in Sud America. Il Perù in Sud America è lo spirito del Sud America. Quelli erano i Maya, quelli che hanno dominato il Sud America per millenni. Tu vai a Machu Picchu in Perù e tu vedi lo spirito dei Maya, quella è la capitale dei Maya, sì. Che poi Pizarro e compagnia brutta li distrussero. E lo spirito dell'Europa è Roma, uh-huh. È l'Italia.
Sì.
Non possiamo dirlo a Macron e agli inglesi, perché loro non ci credono, ma lo spirito dell'Europa è l'Italia. Non solo è la migliore cucina, la migliore musica, musica classica, è quella italiana. Non Sanremo, che è un cesso completo, sta diventando.
Purtroppo,
no,
sì.
Non Sanremo, guarda, possono andare. Non sono degni neanche di raccogliere l'immondizia del vecchio Sanremo. Comunque non voglio entrare lì. L'Italia è lo spirito dell'Europa. Che l'Italia dominava tutti. Culturalmente, come tutto, è un po' come l'America nel mondo oggi, che comunque l'America è una schifezza paragonata all'Italia. L'Italia, quando io ero in Italia, che mi dicevo l'Italia è la cultura migliore del mondo, la nazione, io non dicevo sì, perché sono italiani. Invece, quando sono andato all'estero, guarda, cioè, ti dico solo questo: io in Inghilterra avevo una fidanzata per 3 anni, no? Dovevamo sposarci. Lei ha avuto esperienza con altri ragazzi e lei voleva solo italiani. Lei voleva solo italiani, fidanzati italiani. Capito? Quando sono andato in Inghilterra, ma là si picchiavano come botte da orbi. Ero lì, mi ricordo una volta, stavo bevendo un caffè in un coffee shop. Lì fuori dalla vetrina c'erano queste botte, sangue per terra. Le ragazze che cercano di fermare i fidanzati, insanguinate anche le ragazze. Io dico, ma queste qui sono selvaggi, questi qua.
Ai, ai.
Ma questi qui sono selvaggi. Così. Io in Italia mai visto. Adesso non so che ci sono gli islamici, quelli sono ancora peggio, però.
Sì.
Voglio dire, ovunque, io sono stato un po' dappertutto nel mondo, in diversi continenti sono stato, anche in Europa. Francia sono stato, Inghilterra, Germania, Romania, Polonia, insomma, un po' dappertutto, Austria, insomma, nessun posto può avvicinarsi alla cultura italiana.
Grazie,
è vero.
Gesù. Amen.
È vero. Adesso stanno diventando la immondizia del mondo, perché ci sono i sinisti, i marxisti, che loro non si sentono neanche italiani, i marxisti, loro sono l'internazionale socialista. Ovunque sono passati i comunisti è passata la morte, il disastro. Cioè, quindi tra fascismo e comunismo si possono dare la mano. I comunisti sono anche peggio, perché loro, dove passano loro, niente. Non, guarda, tu vai in paesi dove è stato il comunismo in Europa, in Romania, Ungheria, Germania dell'Est, anche in Russia. I soli edifici belli sono prima del comunismo. Guarda, l'arte di Budapest, ungherese, bellissima, ma è tutto prima del comunismo. Quando arrivano i comunisti, altro che arricchire tutti, il comunismo impoverisce tutti. Capisci? E questo è che i comunisti, stalinisti, togliattiisti e berlingueristi italiani non lo capiscono questo. Ovunque passa il comunismo è passata la morte. Uccidono la cultura. Angela, io non voglio...
Ma vedo che non vuoi rispondermi. Allora mi hai detto Italia... Okay,
ho cominciato a rispondere solo perché tu insisti.
Hai detto Italia, ho capito. Orban non fa parte delle 10.
Aspetta, magari un esempio. Ah. Orban c'ha la sua mentalità, no? E allora nazioni come la Slovacchia e la Serbia seguono Orban nella politica, più o meno. Quindi se sappiamo, crediamo di sapere, io spero di sapere, non lo so se lo so, che l'Italia sarà la prima a essere distrutta dall'Anticristo, cominciare dal Vaticano.
Sì.
Quali sono le due nazioni che più si avvicinano all'Italia? La Grecia, la Spagna, Portogallo. Portogallo non conta niente politicamente, quindi potrebbe essere la Spagna e la Grecia. Potrebbe essere.
Quindi i paesi latini, praticamente.
I paesi, sì, vabbè, la Grecia non si può considerare latina, sono ellenici, però in Italia abbiamo sempre avuto la cultura greco-latina, no?
Uh-huh.
Insomma, i blocchi in Europa sono quello tedesco e nordico, dove mia moglie viene, Scandinavia,
uh-huh.
Ma non è colpa di lei, però è nata lì, insomma.
Non è colpa di lei.
Fratelli danesi. e qui si fa tutto per scherzo. E allora ci sono due blocchi, quello è il blocco tedesco, sì, teutonico, hitleronico, insomma, diciamolo come ti pare. E poi c'è il blocco latino che è incentrato intorno a Roma e che comprende la Francia pochissimo, perché i francesi di latino c'hanno ben poco. Mm-hmm. Okay. Sono ancora al tempo quando Giulio Cesare è andato lì. E quindi secondo me sarà, secondo me, non devo neanche dire secondo me perché io non sono qua a predicare teorie, ma potrebbe essere, ecco, mettiamo un condizionale, la Spagna e la Grecia. Infatti l'anticristo 448 li vince, vuol dire che non sono, non so io,
grandi potenze,
la Germania, militari, la Francia, sì, capito,
sì,
così.
Sì, capito.
Perché se la Germania e la Francia sono contro l'anticristo, lì è dura. Mm-hmm. Capito? E adesso sono sempre stati il migliore esercito del mondo, i prussiani.
E sono anche i leader degli altri paesi, quindi sarebbe dura, sì.
Sì, proprio ieri sui giornali ho visto che la Germania ha deciso di mandare soldati nel Baltico, sai, quelle nazioni, Finlandia mi pare, sta mandando soldati lì a proteggere dai russi, e quindi questo, diciamo, questo accelera la situazione in Europa. Allora, Angelina,
sì,
io non posso andare avanti troppo perché hai visto che
no,
hai visto,
è tempo
hai
di
visto
fermarci.
L'orologio lì.
È il tempo di fermarci, però voglio leggere solo il titolo di questa notizia perché è abbastanza seria.
E anche annuncia, domani parleremo di...
Domani risponderemo ad alcuni fratelli che chiedono riguardo alle profezie del tempo della fine, perché su internet c'è una confusione, ma una confusione creata dai predicatori cristiani nelle chiese, e per questo domani ne torneremo ai soggetti delle profezie.
Sì, c'è una sorella che chiede riguardo dei pastori che predicano il contrario a quello che diciamo noi.
Sì, sì.
E allora cosa faremo noi? Chi ha ragione, chi ha torto? Andiamo alla parola, lo faremo domani, un messaggio molto abbondante.
Amen.
Che c'è qualcuno che predica esattamente il contrario. Capito? Parleremo di quello domani, molto interessante.
Sì, poi solo questa ultima notizia. Dal giornale Il Messaggero, criticano la scuola nella chat delle mamme su WhatsApp. Genitori arrestati, tenuti in caserma per 11 ore. Questa è una notizia da questa settimana e questo succede in Inghilterra.
Vai avanti con i giornali.
Nicola Porro scrive: Orwell è tra noi, criticano la scuola su WhatsApp, genitori arrestati. Il Fatto Quotidiano: padre e madre litigano furiosamente nella chat WhatsApp della scuola della figlia, arrestati. Coppia inglese arrestata davanti alla figlia.
Qua vediamo che le cose stanno cambiando giorno per giorno, fratelli. Qui è lo spirito dell'anticristo. Legge Efesini 2:2, guarda. Spirito dell'anticristo cala. È uno spirito che si trova... Paul, dove si trova lo spirito dell'anticristo? Dimmi un posto. Oggi. Oggi dove si trova?
Ti chiede nella Bibbia?
No, materialmente. Ok, te lo dico io. Anzi, ce lo dice Angela. Si trova nell'aria. Dice, frate Giuseppe, ma questo dice la Bibbia, permetti? Va bene, io quando spingo, non sono molto furbo, intelligente, no, per niente, ma quando spingo una cosa, per grazia di Dio, è perché è nella parola. Allora, Angelina.
Efesini 2:2. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Efesini 2, verso 2.
Allora, dov'è lo spirito del diavolo oggi?
È nell'aria.
Nell'aria.
È intorno a noi.
Ma com'è possibile? È possibile, perché è un po' come la radio, la televisione, le onde viaggiano nell'aria. Ecco, e allora lo spirito del diavolo oggi è nell'aria. Allora qui vediamo che questi giornali parlano che i genitori vengono arrestati per opinioni.
Sì.
Perché sono in disaccordo con una politica scolastica. Li arrestano.
Criticano la scuola.
Ma come?
È tutto tramite WhatsApp e qualcuno ha visto quei messaggi e li hanno arrestato.
Ma ti rendi conto? Avete capito perché noi dobbiamo stare attenti a cosa diciamo alla radio? Capito perché siamo andati in Sud America o venuti qua? Perché qui possiamo essere, non dico liberi, ma molto più liberi che non in Europa. Guarda, stanno arrestando genitori per delle opinioni sulla scuola. E questo è un idolo oggi, perché attraverso la scuola il nemico opera. Il nemico opera attraverso la scuola. Perché lì è il posto dove si costruiscono, si creano le menti. Menti anticristo del domani. Cioè, da una parte l'ipocrita Occidente, mentre critica la Cina, la Corea, l'Iran e anche l'Afghanistan, però fa lo stesso. Vedi come sono ipocriti in Occidente? Criticano la Cina e qui fanno lo stesso. Ormai è chiaro da chi l'Occidente prende l'esempio. Sono agli inizi, ma stanno marciando spediti, lo vediamo da come gli anticristi europei stanno parlando.
Sì.
Grazie Signore. Sì. Quindi fratelli, capito perché noi siamo venuti qua. Gesù ci ha parlato, Gesù ci ha detto, abbiamo chiesto, sì, abbiamo pregato. Ti ricordi quando pregavamo direzione dove andare? Abbiamo messo la cartina del mondo, Signore, est, ovest, nord, sud. Abbiamo considerato l'Africa, l'Asia.
Sì.
E poi siamo concentrati più sul Sud America. E dove, Signore? C'è un sacco di nazioni qua. I fratelli ci scrivono, ditemi dove devo andare. No, non ve lo dico. Posso avere un'idea, ma non vi dico dove devo andare. Al massimo diciamo dove non vi conviene andare.
Amen.
Va bene. Dio. E allora siamo venuti qua, così era 2011, 14 anni?
Sì.
14 anni fa abbiamo preso l'aereo, bambini sul passeggino, gloria a Dio, 6 marmocchietti, gloria a Dio, che adesso sono diventati grandi, alleluia.
Grazie Signore.
Grazie Signore Gesù, ti benediciamo Signore. Angela,
amen. Cosa ringrazio facciamo? Gesù per
lasciamo
questa
lasciamo andare
decisione.
I fratelli a riposarsi?
Sì. Sì, è il tempo di chiudere e ci sentiamo domani alle ore 14, no, alle ore 16, alle ore 16.
Ecco, domani affronteremo questi pastori, in questo caso italiani, che stanno dicendo il contrario che dice un certo fratel Giuseppe.
Grazie, ecco, Signore.
Quindi venite, accorrete, invitate pecore e pecorelle, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Ok, prego per voi fratelli, siate benedetti, siate guidati dal Signore, protetti dal mondo, nel nome di Gesù. E oggi tanto, tanto amore ai familiari, date amore a quel marito, a quella moglie, quei familiari ne hanno bisogno, dategli amore. Se non sapete cosa fare, date amore. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Vi benedico fratelli. Siate benedetti, guariti, liberati e chi non ha il battesimo dello Spirito Santo preghi, preghi forte.
Amen.
Forte.
Grazie Signore.
Per ricevere lo Spirito Santo bisogna rendersi a Gesù.
Grazie.
Signore, non la mia volontà ma la tua sia fatta. Qualunque cosa mi chiedi, Signore, io farò di tutto per farla. E questo è lo Spirito Santo.
Amen.
Se volete l'unzione, se volete un'impartizione speciale che lo Spirito Santo già le avete, Romani 1:11, un'impartizione speciale di Spirito Santo, che di modo che il difficile diventi facile, la pioggia meno bagnata, il sole caldo più sopportabile. Poter ripagare, abbiamo visto in settimana il film su Filippo Neri, l'abbiamo sulla radio, no?
Sì, c'è. Preferisco il paradiso.
Ecco, ve lo consiglio. Noi lo vediamo in continuazione, non è la prima volta che lo vediamo. Preferisco il paradiso, che bellissimo, è bellissimo, bellissimo.
Sì.
Bellissimo.
Amen.
Le lezioni di ricambiare il male col bene, amare i non amabili. Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Gesù, è vero. Pieno di lezioni.
Va bene, fratelli. Io vi lascio, ma non vi lascio. continuiamo a essere abbracciati. Ricordate che Gesù non è più con noi nella carne. Quindi se noi non ci vediamo di persona, non vuol dire niente. Gesù non lo vediamo di persona, non vuol dire niente. Va bene? E Lui nel nostro cuore. E anche voi, anche noi possiamo essere nei nostri cuori nell'amore. Angela, è meglio che mi fermo.
Ciao fratelli. Ciao a tutti, un abbraccio forte.
Un bacio.
Ciao, ci sentiamo domani. Ciao.
Alleluia.
Le mie stanze sono pronte nel cielo, io le ho preparate per voi. Non si turbi il vostro cuore, perché di nuovo vi vedrò. Sono andato davanti a voi per apparecchiarvi un luogo dove io vi accoglierò e dove vi ristorerò. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà alla luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando io verrò, quando in gloria vi incontrerò, vi rallegrerete di una gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza e il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Non si turbi il vostro cuore, presto a voi ritornerò. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Come una donna che indoglie e gioisce quando dà alla luce il bambino e non si ricorda più del suo dolore, così voi quando io verrò, quando in gloria vi incontrerò, vi rallegrerete di una gioia ineffabile. Non ricorderete mai più la tristezza e il dolore. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia. Nella nuova Gerusalemme vi è solo la gioia.